Bene, siamo qui ospiti dei padri domenicani che dalla fine del 1200, dalla seconda metà del 1200 stanno qui. Mi diceva che tengono aperta la chiesa dalle 7 del mattino alle 7 di sera ininterrottamente con un fiume di persone che viene, tranne il sabato per fortuna più tranquillo, e tanti romani entrano e dicono ma non c'ero mai stato, ma mi raccontava di uno scroscio d'acqua perché ci sono problemi di tetti, di... Per noi è una grande gioia, ecco, ancora una volta visitare non solamente un luogo di storia, di arte, ma renderci conto che c'è una presenza viva, che questi luoghi sono espressione di una vita che c'è dietro, di una comunità, di una storia. Padre Andrea è il rettore in questo momento della Chiesa, anche economo della provincia dei Domenicani, quindi sobbarca oneri di tipo diverso, e ci dà il suo saluto e lo ringraziamo di averci accolto qui, noi catechisti romani, gli amici dei catechisti.
È per noi una gioia avere voi qui in mezzo a noi per un'attività che è di chiesa, come appunto la catechesi. La chiesa certamente richiama molte persone, molte che hanno interessi magari di natura culturale, artistica, vengono a scoprire qui le bellezze nascoste nelle varie cappelle, nelle varie navate, nel presbiterio, in tutte le parti della chiesa. Possiamo dire che esso è come uno scrigno che custodisce in sé immense ricchezze. La chiesa nasce nel 1280 ad opera di due architetti domenicani, gli stessi che hanno progettato e poi edificato Santa Maria Novella a Firenze. Possiamo dire che è una chiesa gemella, anche se questa ha subito manipolazioni, diremmo, maggiori nel tempo, specialmente in epoca barocca. È una chiesa grande perché la sua lunghezza è di 96 metri ed una larghezza, diremmo, con massima, contando anche le cappelle, di una quarantina, cinquantina di metri. E volendo fare, diremmo così, una stima dell'area della chiesa, possiamo dire che come un campo di calcio amatoriale. Qui si sono svolte molte manifestazioni e continuano a svolgersi. Anche di recente c'è stato un raduno dei Pueri Cantores ed erano qui a fare le ore di adorazione a gruppi successivi circa 1800 Pueri Cantores venuti da tutto il mondo. Ma a queste manifestazioni se ne ripetono ogni tanto anche con espressione, diremmo, internazionale. La chiesa è di stile gotico. Stile gotico. Pare che a Roma sia l'unica chiesa di queste dimensioni di stile gotico. Poi ha subito qualche variazione per gli influssi dell'epoca, perché sapete, una volta quando si affermava un nuovo stile si modificavano anche le strutture delle chiese all'interno. La chiesa, diremmo così, ha dei punti di riferimento particolari. All'altare centrale Santa Caterina col suo corpo, nella cappella laterale, nella porta prima di uscire, c'è un monumento funebre del Beato Angelico. Qui in chiesa ci sono sepolti cinque papi, Benedetto XIII, X dei Medici, Clemente VII dei Medici, Urbano VII, che è durato soltanto 12 giorni, è campato pochissimo, e Paolo IV, quindi ci sono, diremmo così, le figure. Però questa chiesa richiama anche un'altra figura preziosa nella storia della santità e della chiesa, che è San Pio V. Da questa chiesa, San Pio V, quando ancora il Vaticano non era ancora, diremmo così, pronto, ha praticamente guidato la chiesa. Crociata del Rosario in tutta l'Europa, la crociata di Lepanto, la riforma liturgica e la guida, diremmo così, della Chiesa per circa 6 anni. Quindi vedete, questa Chiesa oltretutto anche fa un richiamo a una pagina importante della storia dei Domenicani, perché qui accanto alla Chiesa c'era anche il convento chiamato Isola della Sapienza, un convento grande che praticamente parte qui dalla piazza, gira intorno al Pantheon, passa per via del seminario, per Massan Macuto, ritorna indietro qui in via Sant'Ignazio e chiude il cerchio. Era un convento grande dove c'erano lo studio generale, dove c'era la casa del maestro dell'ordine e del suo consiglio, il centro della provincia romana, il centro dell'Inquisizione, infatti c'è una cappella, la cappella del Torquemada, del cardinale Torquemada, chiamata appunto Cappella dell'Annunciazione, che era appunto qui, diremmo così, la custode e la difesa della fede dagli inquinamenti. E poi, con l'andare del tempo, è successo quel che è successo. Nel 1873 la soppressione degli ordini religiosi ha coinvolto anche questo convento e questa chiesa. La chiesa è proprietà del FEC, Fondo Edifici di Culto, e il convento, il vecchio convento, è diventato parte biblioteca del Senato, con un grande patrimonio librario di circa 900.000 volumi. Poi l'altra parte è della Camera dei Deputati, con la biblioteca, con oltre 1.500.000 volumi. Poi, si girando intorno, troviamo l'altra biblioteca, che era quella dei Domenicani, la biblioteca casanatense, con 300.000 volumi scelti. Era la biblioteca anche dei frati, eredità del cardinale Casanati. Poi è rimasto una piccola appendice per l'alloggio dei frati, molto piccola rispetto, diremmo così, al passato, dove c'è attualmente qui una comunità di circa 15 religiosi domenicani. Ecco, qui brevemente vi ho dato un accenno, poi cedo la parola a Don Andrea, che svolgerà, diremmo così, il compito che gli è stato affidato. Buon ascolto e buona attività in questa chiesa.
Grazie.
Bene. Veramente in imbarazzo, più ancora di altre volte, perché in questa chiesa c'è veramente tutto. Sono passati secoli di storia, personaggi di un'importanza sconfinata. Perdonatemi per quello che non riuscirò a dire o quello che dirò male, ma mi sono appassionato comunque anche questa volta e spero sia comunque utile. E come sempre, solo alcuni avvisi e poi entriamo subito nel tema. Il prossimo incontro lo trovate sul foglio, è nel monastero di Tor de Specchi, non dove il corpo di Santa Francesca via dei Fori Imperiali, ma nel monastero proprio che è sotto il Campidoglio. Le suore ci hanno dato la possibilità di entrare tutti quanti. Facciamo, come avete visto, questo itinerario in Terra Santa, un viaggio di studi proprio, visitando anche una parte del Negev, il nord di Israele, eccetera. Sarà presentato il 21 gennaio per vedere se l'itinerario va bene, spiegare un po' i tipi di itinerari anche a piedi che faremo, presentare un po' il viaggio. Si possono iscrivere prima i catechisti, poi una volta chiusi le prime 2 settimane possono iscriversi anche altri. E c'è un piccolo stage di formazione per catechisti dei catecumeni, i battezzandi adulti, e chi è interessato, se volete aiutarci a farlo un po' sapere anche nelle varie parrocchie, i vari luoghi, è bene che la voce giri, perché le persone hanno bisogno, a volte non lo sanno. Sono disponibili sul sito tutto il testo degli incontri del secondo anno, da San Giustino a Sant'Agostino, potete scaricare il file in PDF. E se ve la sentite, vi chiediamo, chi non l'avesse già fatto, una offerta, per lasciare un'offerta qui per le fotocopie, secondo quanto è scritto. Come sapete, un'offerta, chi non vuole è libero di non darla, e solo perché noi poi dopo dobbiamo abbiamo queste spese vive che ci serve da colmare. Veniamo al nostro incontro. Ci diceva padre Andrea che siamo in una chiesa gotica. È l'unica chiesa gotica vera di Roma, perché le chiese che sembrano gotiche, come sapete, come quella sul Lungotevere, sono in realtà chiese in stile, sono neogotiche, sono del 1800. Si vede che è gotica solamente entrandoci, ma si vede in maniera minore del gotico a cui siamo abituati, sia perché purtroppo nel 1800, quindi molto tardivamente, è stato completamente rivestita la pietra. Quindi vedete, questi marmi sono finti marmi, cioè purtroppo il gusto dell'epoca voleva rendere tutto luminoso, brillante, eccetera. Se noi togliessimo i rivestimenti riemergerebbe la pietra, e lì ci sono le volte che avevano la pietra ed era affrescato, è tutto riaffrescato con colori del 1800, si vede subito, e in più era un tetto a capriate perché per ragioni economiche non era stato possibile completare lo slancio verticale della navata, e tolte le capriate si è poi dopo, per ragioni statiche, dovuto abbassare il tetto con delle volte che non sono esattamente le volte gotiche, che vanno, puntano molto più in alto. Abbiamo già visto, parlando di San Francesco, come le città medievali si ampliano al di fuori delle mura con una serie di costruzioni, le città cominciano a diventare grandissime e al di fuori delle mura i grandi ordini monastici fanno queste chiese che vengono a servire gli abitanti che vivono fuori le mura. A Firenze, abbiamo già detto, appunto, i domenicani fondano Santa Maria Novella e il convento di San Marco, i francescani Santa Croce, intorno i carmelitani, la chiesa dove c'è Masaccio, Masolino, eccetera. Ampliandosi il nucleo urbano fuori le mura, si costruiscono queste nuovissime chiese gotiche. Le chiese gotiche sono appunto francescane e domenicane, eccetera, che portano il nuovo stile in tutta quanta Italia. A Roma, invece, essendo l'interno delle mura spopolato, le chiese nuove non vengono costruite fuori delle mura, ma vengono costruite all'interno delle mura in zone che erano o non più popolate o che comunque richiedevano un rinnovamento. Qui siamo nella zona del Tempio di Minerva, da cui Santa Maria sopra Minerva, la tomba è il luogo dell'Iseo Campense, di cui abbiamo una serie di reperti romani importantissimi. C'era un tempio dedicato alle divinità guaritrici, eccetera, eccetera, provenienti dall'Egitto, e su questi luoghi c'era una piccola cappella, i domenicani la ricevono, vedremo poi come, in affidamento, ed erigono la grande basilica qui. Sono probabilmente, dicono gli storici, gli stessi che hanno fatto a Santa Maria Novella. I due architetti domenicani proprio costruiscono quella chiesa, poi si spostano a Roma e cominciano la costruzione di questo luogo. Andiamo subito al punto 2, la cronologia la saltiamo, vi serve solo come orientamento per tornare chi vuole a riflettere sulla vita di San Domenico. Vorrei farvi notare una cosa però della cronologia, vedere questa linea ininterrotta, ho voluto in maniera un po' provocatoria, vedete che c'è la storia di San Domenico con le sue date. Poi arriviamo a Santa Caterina da Siena, che è una donna del terzo ordine, cioè entra non nelle suore di clausura domenicane, ma nel terzo ordine per essere predicatrice anche lei, per essere donna che è libera di muoversi. Poi abbiamo il Beato Angelico, poi parleremo meglio di questi straordinari personaggi, che come sapete è un frate domenicano, affresca San Marco perché affresca la sua casa, cioè il Beato Angelico era un prete, è stato fra l'altro beatificato da Giovanni Paolo II, cioè il nome Beato che porta da sempre, e poi dopo un nome con cui viene venerato nella liturgia, cioè proprio il giorno liturgico del Beato Angelico, e da prete e frate affresca Santa Maria, il convento di San Marco, poi viene chiamato qui per affrescare il Vaticano, c'è qui una sua opera, poi la visiteremo dopo, c'è la sua tomba. Poi ho messo dei puntini, cioè quella storia non si è interrotta, mi è venuto come un'immagine, mi sono posto la domanda che cosa posso dire per mostrare la vitalità dei domenicani oggi. Mi è venuta in mente questa cosa semplicissima, la Bibbia di Gerusalemme. Forse voi non sapete che la Bibbia di Gerusalemme, che molti di noi usano, è frutto dell'ordine domenicano, viene dall'École biblique et archéologique française di Gerusalemme, che è questa scuola di studio della Sacra Scrittura fondata dai padri domenicani, e negli anni 50 e 60, una scuola che ha più di 100 anni, di un'importanza straordinaria nella storia dell'esegesi cattolica e universale, ha poi prodotto questa edizione della Bibbia con le note, con i riferimenti, eccetera, e quindi noi usiamo un frutto della storia domenicana, un frutto della vita di San Domenico continuamente, senza sapere che viene proprio dalla sua storia, cioè da questi luoghi la vita continua a fluire nelle nostre vite. La chiesa gotica, possiamo dire solo una parola qui, dato che ci siamo, aggiunge alla dimensione orizzontale che abbiamo tante volte meditato. La chiesa è orientata verso l'Oriente, dovrebbe essere orientata verso l'Oriente, le chiese a Roma non sono orientate per ragioni dell'architettura, ma la chiesa paleocristiana, la chiesa romanica ha un orientamento e va verso l'abside che rappresenta il mondo di Cristo, la luce, dovrebbe entrare la luce da quel luogo e la persona si orienta rivolgendosi verso Oriente. Metafora che Lewis nelle cronache di Narnia riprende: il viaggio del veliero va verso Oriente, va verso Cristo, va a cercare cosa c'è, da dove viene la luce della conoscenza, da dove viene il leone, l'agnello e così via. Il gotico ha questo orizzonte orizzontale, mi diceva prima un padre gesuita, padre Libanori, che è coltissimo e preparatissimo in tutto in arte, che è tipico delle chiese domenicane avere 7 cappelle, perché rappresentano le 7 arti del trivio e del quadrivio che preparano il giungere al Sancta Sanctorum, al luogo della presenza di Dio. Su questa linea freccia che va in direzione orizzontale si innesta una linea verticale, il gotico sale tantissimo con una forma architettonica nuova. E non solo l'abside rappresenta il mondo di Dio, ma è tutto quanto il mondo, tutto l'ambiente della navata dove abitano i fedeli, dove celebrano, pregano i fedeli, riceve questa verticalità. Come sapete, il problema statico è enorme nella chiesa gotica, i contrafforti che qui non si vedono ma ci sono nelle murature servono a sostenere lo slancio dei pilastri che vanno verso l'alto. Ci sono tutta una serie di archi rampanti nella chiesa gotica che serve a far sì che non si apra, ma questo fatto architettonico sostiene un'idea spirituale meravigliosa. Appena si entra in una chiesa gotica si guarda in alto, non si guarda solo in avanti come in una chiesa paleocristiana, in una chiesa romanica, ma lo sguardo si solleva automaticamente ed è questa meraviglia di puntare, di aiutare il popolo di Dio a guardare in alto. Veniamo appunto a San Domenico, tema di questo incontro. La prima domanda è provocatoria, la domanda che riprendiamo dall'incontro precedente. Sapete, San Domenico è contemporaneo di San Francesco. La grande domanda che ogni tanto mi torna in mente e che voglio continuare a riporvi con una ipotesi di risposta che è la mia, che è discutibile, ma ve la offro lo stesso, è: San Francesco, lo diciamo alla fine della scorsa volta, è l'unico modo di essere cristiani? Chi ha una biblioteca e quindi non è francescano nel senso originale, allora non è cristiano? Chi si sposa e governa un'azienda, allora non è cristiano? Quando morì San Francesco, è una domanda che fu posta in maniera implicita alla Chiesa. Francesco è un modo di vivere la fede cristiana o è l'unico modo di vivere la fede cristiana? Cioè, Francesco è un altro Cristo nel senso che è esattamente Cristo in toto, oppure Cristo è più grande di Francesco e allora esistono diversi modi di essere cristiani? E la Chiesa rispose in maniera semplicissima: è chiaro che Francesco è cristiano ed è chiaro che Cristo non è francescano. Tanti altri modi di essere cristiani sono possibili e Francesco non voleva che tutti i cristiani del tempo vivessero come lui. Francesco stesso, dicevamo la scorsa volta, fondò il terzo ordine francescano per dire: le famiglie, i laici non devono vivere come me, perché se un laico non ha più i soldi non può essere laico. Il laico deve usare i soldi, deve toccare i soldi, se non tocca i soldi scompare la laicità, scompare la città. Il frate ha bisogno del laico così come il laico ha bisogno del frate, sono due vocazioni che vivono insieme. Domenico è un'altra immagine di questo. Domenico e Francesco si stimarono enormemente l'uno con l'altro, la tradizione vuole che nel convento di Santa Sabina si siano abbracciati, si siano confermati a vicenda nella loro vocazione, come c'è la tradizione dell'abbraccio di Pietro e Paolo, ma ognuno proseguì per la sua strada. E la Chiesa, canonizzandoli entrambi, manifestò, e canonizzando tanti altri, manifestò questa pluralità di modi con cui si è cristiani, per cui è il Cristo che si rifrange in una serie infinita di colori, di luci, eccetera, e la cosa fondamentale è essere cristiani, ma le forme sono sconfinate, perché Cristo è così grande che ognuno ne può prendere un pezzetto, ma non riesce a rappresentare tutti gli aspetti di Cristo. Vediamo che cosa Domenico in particolare ci sottolinea. Innanzitutto, punto terzo, San Francesco e Roma. Già da quello che vediamo, vedendo nel rapporto con Roma, ci accorgiamo che, che Domenico, più ancora di Francesco d'Assisi, è stato un infaticabile camminatore missionario. Sapete che Francesco ha camminato a piedi un'infinità di chilometri, è andato ad Amietta in Egitto, un viaggio enorme, in barca chiaramente, ma pensate cosa vuol dire camminare l'Italia in lungo e largo a piedi. Di San Domenico, che è di origine spagnola, noi sappiamo che è venuto 6 volte a Roma, ma prima di venire a Roma è andato in Danimarca a piedi, cioè dalla Spagna ha accompagnato il suo vescovo in una missione diplomatica, perché c'era bisogno di fare questo per un matrimonio che si doveva combinare, il re voleva sposare una figlia della casata danese che non era a quei tempi cristiana. Pensate già fisicamente questa meraviglia di andare dalla Spagna alla Danimarca a piedi, dalla Danimarca alla Spagna, dalla Spagna attraversare la Provenza, dalla Provenza scendere a Roma, Roma, Bologna, Bologna, Parigi e così via. È questo camminare, questo muoversi, è il Medioevo che mantiene queste vie in cui, sapete, ci sono i monasteri di cui abbiamo parlato prima, sui valichi delle Alpi, perché deve essere possibile passare le Alpi, si passano a piedi, ma su San Bernardo ci sono i monaci dove si può dormire e così via. Ci sono questi uomini che camminano sulle vie dei mercanti, sulle vie dei pellegrini, ma camminano per annunziare il Vangelo, non per portare, diciamo, merci, mercanzie, eccetera, cosa sacrosanta che loro accettano che facciano i laici, ma per portare il Cristo. Domenico viene a Roma più volte, come Francesco viene per avere l'approvazione della sua regola. Quindi frequenta molto gli ambienti del Laterano, a quei tempi il papato era papa, la sede, il palazzo, il patriarchio, il palazzo apostolico era al Laterano, non ancora in Vaticano. Vaticano era solo il luogo delle celebrazioni della memoria del martire Pietro, quindi lo possiamo immaginare a San Giovanni, alla Scala Santa, lo possiamo immaginare nel Santa Santorum, che è esattamente costruita, quella attuale, in quel periodo, eccetera. Tornerà poi più volte per avere e intercedere presso le sue varie comunità, presso i papi, i cardinali, eccetera. Il papa gli chiese all'inizio di accettare una regola precedente, gli disse: tu non puoi avere una regola nuova, ce ne sono già troppe. Poi solo a un certo punto gli dette la possibilità di fondare il nuovo ordine, così come Francesco ci fu una serie di attese per questa novità, e alla fine ottenne quello che voleva, che i suoi frati fossero chiamati non predicanti, ma predicatori. Cioè predicanti, dice un antico cronista dell'epoca, vuol dire colui che ogni tanto predica. Predicatore vuol dire colui che sceglie che tutta la sua vita sia una parola, cioè che ha come identità della sua strutturazione questo raccontare Cristo, questo parlare di Cristo. E nel 1220 gli viene affidato il primo convento, quando è già fondato la regola, il convento di San Sisto, che è alla passeggiata archeologica, dove vanno per prime le suore domenicane. La prima presenza stabile domenicana a Roma è quella femminile. Due monasteri che erano in crisi architettonica e anche vocazionale accettano di unirsi. Anche oggi c'è questo problema di ordini monastici o religiosi che forse dovrebbero fare la fatica di mettersi insieme. Cioè questi due resti di due monasteri, insieme alle nuove sorelle che vengono da San Domenico, cominciano ad abitare. Poi Domenico chiede ai Savelli, a quei tempi era Papa Savelli, chiede che gli donino l'antico palazzo Savelli, che era la fortezza dove dentro c'era Santa Sabina. Se voi andate a fianco di Santa Sabina si vedono le murature, le vedemmo 2 anni fa, della fortezza Savelli, e le ottenne, quindi gli fu donato quel luogo. In quel luogo piantò quel famoso arancio, il primo arancio che si vede dalla porta di Santa Sabina, da cui poi il famoso giardino degli aranci ha, per memoria francescana, Roma ha deciso di onorare San Domenico piantando tanti aranci, perché Domenico ha voluto portare dalla Spagna un arancio per poter mangiare e regalare il gusto di quelle arance che venivano candite, venivano fatte in un certo modo e donate. Quindi gli innamorati, senza saperlo, vanno a onorare la memoria del giardino degli aranci di San Domenico. E vedete tanti luoghi, vi ho messo qui alcune cose. Noi sappiamo che predicò a San Marco, San Domenico, nelle varie fonti. Sappiamo che vicino Sant'Anastasia, in un momento di crisi alimentare della sua comunità, gli regalò una donna del pane e del vino che fu poi moltiplicato, eccetera. Sappiamo che a San Sisto avviene un miracolo per cui c'è il diavolo che gli dà fastidio mentre scrive, lui gli dice tienimi la lampada, il diavolo gli tiene la lampada e lui continua a scrivere con il maligno che si mette a suo servizio e lo aiuta a scrivere. E, la liberazione di una donna indemoniata, ancora un fatto sicuramente certo è che una volta Domenico si fermò fino a tardi, come San Benedetto con Santa Scolastica, a parlare con le sorelle di San Sisto, e la notte era troppo tardi per tornare a Santa Sabina, ma lui disse non è bene che io dorma con le sorelle, io devo andare a Santa Sabina, e qui la tradizione vuole che appena aperta la porta un angelo lo abbia accompagnato e Santa Sabina i frati non siano svegliati, perché miracolosamente la porta di Santa Sabina si aprì nella notte. Come sapete, a Santa Sabina c'è rappresentato questo affresco sulla facciata esterna, l'abbiamo visto 2 anni fa, dove appunto i frati l'angelo apre la porta e Domenico può entrare con i frati che sono lì. E c'è la tradizione di un novizio che viene salvato a Ponte Nomentano, dove c'è il ponte medievale sulla via Nomentana che attraversa il fiume, e poi si racconta di Domenico che va a visitare 2 recluse, cioè 2 donne che vivevano come i santi sulla colonna, come i santi Simone lo Stilite, eccetera, vivono recluse dentro le torri delle antiche mura alla porta di San Sebastiano e dietro Sant'Anastasi, in 2 torri antiche, e ci sono dialoghi. Quindi immaginiamo Domenico, di nuovo mi piace che voi lo immaginiate vivo, reale, che cammina, che passeggia, che visita, parla con i nostri antenati romani nei vari luoghi. A San Pietro riceve questa visione di Pietro e Paolo che gli appaiono e gli danno il libro e il bastone, per la parola che deve essere predicata, il bastone per la marcia, per il cammino, per camminare come evangelizzatore. Vediamo un po' la sua vita. Innanzitutto, a differenza da San Francesco, la famiglia di Domenico è una famiglia cattolicissima. La madre viene ritenuta dalla tradizione santa. Sono 3 fratelli, anche i 2 fratelli Domenico diventano preti, sono 3 sacerdoti, sono santi anche loro. Si può diventare santi con una famiglia che è lontana da Dio, litigando col padre e lasciandogli, o si può diventare santi da una famiglia i cui genitori sono profondamente vicini alla Chiesa. Viene educato fin da piccolo. Giordano di Sassonia, che è il suo successore alla guida dell'ordine domenicano, raccontando che fin da piccolo Domenico pregava, leggeva la Bibbia, cercava Dio, eccetera, dice: quando si versa del profumo in un vaso di argilla nuovo, esso ne rimane così impregnato che la fragranza non va più via. Cioè in Domenico l'educazione dei genitori, di questa mamma santa, dei fu così bella, così, che questa fede messa all'inizio restò. Non ci fu quella crisi che ci può essere, cioè i cammini appunto sono diversissimi nella storia della vita. Chi è catechista sa che ci sono dei bambini che sono ripresi perché sono dei ribelli, sono dei bambini che vanno avanti sempre in questa grazia di Dio che li accompagna. E va a studiare a Palencia in Spagna per 4 anni e studia bevendo ai rivoli della Sacra Scrittura. Sapete che è una leggenda terribile, falsissima, quella che la Bibbia sia portata al centro della Chiesa dal Rinascimento. La Bibbia nel Medioevo è la cosa più importante. La vera differenza è che nel Medioevo la Bibbia non la si aveva fisicamente perché i libri costavano troppo, pochissime persone avevano la Bibbia. San Domenico la sapeva a memoria, cioè San Domenico sapeva, lo vedremo dopo, tutte le lettere di San Paolo a memoria. Le aveva studiate da ragazzo, sapeva dire la lettera ai Romani, la sapeva dire tutta, sapeva il Vangelo di Matteo a memoria, ma non tutti i frati dell'epoca, soprattutto i preti, non avevano la Bibbia, ma non l'avevano perché non c'era la stampa, non perché non era importante. Chi era cristiano colto aveva questa conoscenza, invece chi non sapeva leggere, chiaramente, aveva altri modi. No? E dice sempre Giordano di Sassonia che ci sono 2 modi per ricordare la parola di Dio. C'è il modo di conoscerla, conservare nella memoria ciò che noi apprendiamo. Pensate Dante che dice scienza non è senza lo ritenere avere inteso, cioè per sapere bisogna ricordare. Il vero intelligente non è uno che ha sentito delle cose e poi dopo cartuscella cadit e scompa, ma si ricorda la Divina Commedia, una splendida architettura in cui tutto viene sistemato, anche perché sia ricordato con delle immagini meravigliose che ti restano impresse nello... Ma Domenico dice: io mi ricordo perché ho studiato e so la Bibbia, ma io mi ricordo anche perché la Bibbia la vivo, e allora mettendola in pratica la vivo, io ce l'ho dentro la mia vita. Mettiamo in pratica e traduciamo in opere ciò che abbiamo ascoltato. Nello stesso modo, notate l'immagine bellissima, che il grano si conserva meglio se affidato alla terra che riposto nel cassone. Cioè il grano io lo posso mettere in una cassa e si conserva, ma se io metto il chicco di grano nella terra e viene fuori la spiga, io lo conservo veramente il grano. Ecco, Domenico la conservava, la teologia e la parola di Dio, nella testa, la conservava vivendola, dicono i suoi autori. Durante una carestia vendette tutti i libri, perché bisognava aiutare i poveri, ma poi li ricomperò subito dopo, cioè aveva questa capacità di donare, ma aveva anche la coscienza che i libri erano importanti. Vedremo una differenza con Francesco. Francesco dice che gli altri insegnino a noi, ci siano i teologi, ma lo facciano gli altri, e poi accetterà che anche Antonio e Bonaventura, Antonio soprattutto e poi di Bonaventura, abbia i libri. Domenico dice: noi abbiamo bisogno dei libri e quindi nella regola bisogna avere i libri. Sono due accentuazioni chiaramente diverse. Entra all'inizio nei chierici regolari di Osma. Questo vescovo di Osma era un riformatore, cioè, perché sapete, la Chiesa ha sempre bisogno di riforma, come dice il Concilio. Allora a quei tempi c'erano preti corrotti, preti ignoranti, eccetera. Il vescovo di Osma dice: come facciamo a migliorare la vita della Chiesa? Dobbiamo rinnovare il clero, e invita tutti i suoi preti a diventare chierici regolari. Regolari vuol dire che entrano in una regola. Pensate oggi ai canonici lateranensi, alcuni di voi sono parrocchiani. I canonici lateranensi sono dei preti diocesani che però hanno una regola, cioè non hanno solo la vita libera, ma accettano oltre alla vita che ci sia una regola. Che cosa avviene con una regola? Primo, c'è l'obbligo della vita comune. Cioè il vescovo di Domenico dice: se i preti vivono insieme, mangiano insieme, hanno una biblioteca comune, parlano, riflettono sulla catechesi, diventerà una comunità migliore, perché la vita comune ti aiuta ad amare, ti aiuta a... non ti lascia solo. Pensate, la grande realtà della vita comune che c'è viene presentata in questo modo nel 1200. Così come le famiglie hanno la vita comune e i coniugi diventano santi perché si vogliono bene, non solo perché vogliono bene i figli, così il vescovo dice: i miei frati, i miei preti cresceranno perché vogliono bene agli altri, ma anche perché si vogliono bene fra di loro. E questa cosa richiede una regola, quindi c'è una regola, c'è la preghiera, c'è lo studio, c'è la carità, eccetera. E Domenico scopre la missione. L'ordine dei predicatori nasce sull'intuizione che è necessario annunziare il Vangelo. Potremmo dire che Domenico scopre, se volete esattamente come oggi, che è necessaria una nuova evangelizzazione dell'Europa, cioè regioni che sono già cristiane devono trovare una fede nuova, cioè hanno già ricevuto il battesimo, ma quella fede si è impoverita o addirittura è diventata eretica, come nel caso dei Catari, no? Dicono le fonti, perché abbiamo quasi niente, non abbiamo niente di San Domenico scritto da lui, abbiamo, a differenza di Francesco che era scrittore, notate il paradosso, Domenico abbiamo la vita, non gli scritti, Francesco che era intelligente, preparato, scrive delle opere lui di suo pugno, e abbiamo molti più testi francescani originari che non di Domenico, di cui abbiamo invece le vite del suo primo, del generale che ha seguito la sua prima presidenza dell'ordine. Dice le Vite Fratrum: il Santo Padre Domenico provava una straordinaria compassione per i peccatori. Quando si avvicinava ad un paese o ad una città, appena li scorgeva da lontano, pensando alle miserie degli uomini e ai peccati che vi si commettevano, prorompeva in pianto. È un ordine di penitenza, cioè c'è questa idea profonda che c'è il male e che il bene entra piangendo del male che c'è e rinnovando la vita. Domenico era talmente pieno di zelo per le anime, dicono gli atti del processo, che estendeva la sua carità e la sua compassione non solo ai fedeli, ma anche agli infedeli e ai pagani, e perfino ai dannati dell'inferno sulla cui sorte piangeva. C'era, le persone vedevano in Domenico questa passione a 360 gradi per la vita dell'uomo dovunque essa fosse. Nel suo primo incarico presso i catari si racconta che lui andò a dormire presso un oste che era cataro e stette tutta la notte sveglio senza dormire a discutere con questo oste, e anche questo oste fu bravo perché pure l'oste restò sveglio tutta la notte, perché dovevano discutere fra di loro di queste due visioni della vita per vedere quale fosse quella vera. Aveva pochi frati all'inizio, ma subito li divise. Cosa interessantissima, cioè pur avendo pochissimi discepoli che come in Francesco cominciano in pochi, poi diventano tantissimi, li sparse subito. Pensate, per dirvi anche una così sempre un'attualizzazione, pensate quanto noi rischiamo a volte di avere dei gruppi molto chiusi di ragazzi, di giovani, di famiglie che stanno molto insieme ma non si aprono mai, non vanno mai per gli altri, non hanno mai degli spazi di servizio, cioè si sequestrano a volte il prete, la parrocchia, la suora. In realtà Domenico capisce subito che chi è vicino a lui è vicino per andare, vicino per aprire, non è vicino per chiudere la comunità, ma deve stare vicino per partire, per andare, per essere lanciato nel mondo. E c'è anche la bellezza di questa fatica. I frati, come nell'ordine francescano, sono frati, si vogliono bene, alcuni diventano amici. Si racconta questa espressione straordinaria di Fra Reginaldo, che è un frate importantissimo che va a predicare a Parigi e diventa professore, che è amico di Giordano di Sassonia, discepolo di Domenico, e si convertono insieme e leggono un passaggio di Geremia, dove in Geremia si dice state insieme. Allora loro due dicono noi stiamo insieme, Dio ci ha messo perché noi siamo amici, perché noi dobbiamo predicare il Vangelo con i due cuori vicini, essere a servizio. Poi l'ordine rimanda uno a Colonia, un altro a Parigi, a Roma, e allora uno scrive una lettera dicendo ma come, Dio non ci aveva detto che dobbiamo stare vicini? Pensate quando due amici partono in missione, uno a parte del mondo, uno un altro, e allora la missione non è come oggi, che poi si prende l'aereo e si torna, cioè si parte, tu non lo rivedi più, quella persona che è tuo amico, e allora l'altra persona gli risponde che cosa c'è di più meritorio che essere partecipi di quella povertà di cui Cristo diede l'esempio? C'è questo distacco anche dell'amicizia, l'amicizia ha un valore enorme, ma l'amicizia sa che dentro c'è la presenza di Cristo e i due amici si possono anche distaccare se Cristo lo chiede per vivere lontani, perché c'è la parola di Dio che dà senso all'amicizia e all'amore. Allora si scrivono senza più vedersi perché devono predicare il Vangelo in luoghi lontani. E poi potete leggere un piccolo brano molto bello della vita di San Domenico, di queste storie, dove si descrive la sua vita. Vi leggo come sempre solo alcuni neretti. Francesco che piangeva per i peccati, sapete che nella tradizione cattolica questo è una caratteristica del santo, siccome il male esiste, il pianto non è necessariamente espressione di chi non crede, ma il pianto è la vera espressione di colui che ha coscienza del male. Piangere della morte, piangere del proprio peccato, del peccato degli altri. Domenico piangeva, ma poi rideva pieno di gioia per la grazia di Dio. Ci dice sempre Gerardo di Sassonia, poiché il cuore gioioso rende sereno il volto, tradiva la placida compostezza dell'uomo interiore con la bontà esterna e la giovialità dell'aspetto. Si vedeva che rideva il suo cuore, si vedeva dal suo sguardo che rideva, che era sereno, che era gioioso. Piangeva, ma poi sapeva assolutamente ridere. Riteneva di poter essere perfetto solo se avesse predicato il Vangelo. La sua perfezione non stava nel lavorare su di sé semplicemente, nell'essere più pregare di più, studiare di più, ma la sua perfezione stava nell'amare di più gli altri e nel predicare bene, nell'essere inviato. La sua perfezione era in relazione alle altre persone. Esortava spesso i fratelli, ve lo dicevo prima, voce per lettera, a studiare sempre l'Antico e il Nuovo Testamento. Portava continuamente con sé il Vangelo di Matteo e le lettere di San Paolo, chi ha visto la Bibbia, il Codice Vaticano, il facsimile della mostra sulla Bibbia, sapete che il Codice Vaticano pesa, è un libro enorme, scritto, cioè tu non potevi portarti la Bibbia con te. Lui aveva con sé il Matteo e le lettere di San Paolo e le meditava continuamente queste ultime, da arrivare a saperle quasi a memoria, quasi, lo dicevo prima, pensate alla lettera ai Romani, no? In questa realtà Domenico inserisce lo studio. Lo studio è un modo per amare Dio ed è necessario per parlare di Dio al mondo. A me viene da ridere, sapete, quando le persone dicono: ah, ma la Chiesa deve solo testimoniare, la Chiesa deve, servono testimoni, sapete che la frase di Paolo VI è molto precisa, ci sono degli studi, lo trovate sugli scritti, adesso non posso entrare in questo perché non c'è tempo, ma quando Paolo VI dice testimoni e maestri, poi dice in quella lettera apostolica anche che invece bisogna unire la frattura fra cultura e Vangelo, che è uno dei drammi del nostro tempo, dice, perché è un pensiero complesso quello di Paolo VI, e a me viene da ridere quando le persone dicono: ah, i preti devono vivere, però poi giustamente si lamentano che l'omelia del parroco è noiosa. Sono stato a messa, non m'ha detto niente. Perché noi vogliamo la parola, noi sentiamo che la parola ci serve per vivere. Noi pendiamo dalle labbra da un maestro, da un professore, da un sacerdote, da un catechista, sentiamo che un figlio ha bisogno che il padre gli parli. Domenico, come anche San Francesco, sa che la parola è importante, allora dedica importanza alla parola, e allora bisogna studiare. Domenico voleva i suoi frati sempre intenti allo studio, alla preghiera o alla predicazione. Fra Domenico esortava, lo dicevamo prima, a portare, a leggere la Bibbia. Nelle costituzioni, quelle originarie, si dice: il superiore conceda agli studenti dispense tali che garantiscano loro la continuità nello studio e non affidi loro incarichi o comunque impegni che li distolgano dallo studio. Cioè, se un giovane deve studiare, non gli posso riempire la vita di cose da fare, perché sennò non studia, e allora poi dopo deve approfittare del momento in cui ha questa grazia di poter studiare. Per, in maniera provocatoria, come sapete, capite che cerchiamo di dare una raddrizzata anche ad alcuni concetti un po' di moda, ma falsi, che ci sono sulla storia della Chiesa. Francesco d'Assisi non era opposto a Domenico, era un carisma differente. Abbiamo già detto che nel suo testamento Francesco d'Assisi dice, vi ho citato quella frase testuale: dobbiamo onorare e rispettare tutti i teologi e coloro che annunziano la divina parola, così come coloro che ci danno lo spirito e la vita. Francesco d'Assisi, che era povero, diceva ai suoi frati poveri: però ragazzi cari, voi onorate i teologi, onorate i predicatori, perché loro vi danno la vita dandovi la parola di Dio. Allora notate la complessità del Medioevo, della visione della Chiesa e così via. Vi ho aggiunto un testo bellissimo, moderno, di Benedetto XVI, appena pubblicato. Benedetto XVI ha scritto l'anno scorso, recentissimo, una lettera ai seminaristi, in cui c'è un passaggio, secondo me, bellissimo sul valore dello studio. Lui dice ai seminaristi: ragazzi, guardate che il seminario è luogo di studio. E gli dice un'espressione che, secondo me, è di una forza straordinaria: il dogma non è una complicazione della fede, ma il dogma è la semplificazione della fede. Il dogma è quella chiave di lettura che vi fa capire il centro della fede, per cui voi, avendo compreso che Dio è Padre, Creatore, eccetera, voi potete leggere la Bibbia con sicurezza, speditamente, sapete andare al centro della parola di Dio per capirne il messaggio centrale. Provate a leggerla approfonditamente. In particolare, uno dei grandi problemi che Domenico dovette affrontare è quello dell'eresia catara. Si discute se la parola cataro sia un termine autodato, probabilmente un termine che viene dato da coloro che li combattono, cioè dai cattolici. Cataro vuol dire puro, dal greco katharos, che vuol dire puro. Era un gruppo ereticale che si installa nel XIII secolo, si diffonde in Lombardia, nella zona della lingua d'oca, anche in altri luoghi della Francia, eccetera, che da un lato ha un'intuizione positiva, cioè l'idea di tornare alla purezza delle origini, ma questa purezza è sempre il rischio di coloro che vogliono essere coerenti, diventa un'arma contro, fra virgolette, gli altri che non sono puri. Allora il movimento cataro pian piano sviluppa un rifiuto della dottrina della Chiesa e della Chiesa stessa, si crea una gerarchia parallela, i catari non rifiutano i vescovi, ma cominciano a nominare dei vescovi paralleli ai vescovi cattolici. C'è un vescovo che è cataro e non è più cattolico, vengono tolti i sacramenti, perché i sacramenti sono materiali e invece il credente è solo spirituale, è una forma di gnosi, per usare un termine moderno, cioè il rapporto con Dio non passa tramite la materia, tramite l'acqua, la grazia di Dio che entra nel gesto del pane, del vino, ma è puramente spirituale. Il cataro trova Dio senza la materia dei sacramenti e si arriva pian piano ad una concezione in cui la fede unica nel Dio unico cristiano si spacca in una fede in due divinità, cioè un Dio del bene e un Dio del male, il Dio del male il creatore della materia, il Dio del bene il creatore dello spirito. È stato ritrovato recentemente proprio da un domenicano negli anni 30, perché dei catari si conoscevano le fonti anticatare ma non i testi interni. Il famoso trattato dei due principi, così viene chiamato dagli autori moderni, trovato da un domenicano in una ricerca di biblioteca, trovò questo titolo e si accorse, e poi ne sono stati ritrovati altri che un autore, Francesco Zambon, ha pubblicato presso Adelphi, La cena segreta dei catari, che raccoglie tutti i testi originari di mano catara che noi abbiamo conservato. Domenico predica, cioè l'inizio del rapporto con i catari non è conflittuale, i catari vivono alla luce del sole, non sono nascosti, è proprio un gruppo che si distacca dalla Chiesa, vengono aiutati da un nobile che li prende, come sempre la politica entra dentro le questioni religiose e cerca di usarle per altri fini, e si fanno queste dispute pubbliche. Domenico va in giro nella lingua d'oca e si prende il maestro Catoro, il maestro e Domenico, oppure altri frati, eccetera, e avviene una pubblica disputa con avvocati, nobili, notabili, eccetera, che poi votano e stabiliscono chi aveva ragione. Una serie di persone ritornano alla fede cattolica. Qui il tema sarebbe complessissimo, mi permetto solo di accennare, perché non è il tema di questo incontro, che come sapete questa cosa poi dopo avrà un'evoluzione anche in chiave militare, e l'Inquisizione nascerà proprio morto San Domenico nel 1231, nasce proprio il tribunale che ricerca gli eretici, inquisire vuol dire cercare, e all'interno di questa lotta. Dinanzi a questa cosa, ripeto, un tema sconfinato, mi permetto solo di dire due cose, una se volete come richiesta di perdono e una come comprensione della realtà, perché è estremamente complesso il problema. Noi ciò che sappiamo è che nel mondo medievale, ma questo arriva fino all'illuminismo compreso, l'idea è che la mentalità religiosa compromette o salva l'unità della popolazione. Quindi il crimine viene punito perché c'è un'idea che la società deve vivere unita. Sapete che anche Lutero ucciderà gli eretici, anche Calvino, Cranach, il famoso pittore, bruciava le streghe, era sindaco di Wittenberg, e pensate a Cromwell, pensate a Enrico VIII, pensate agli illuministi che uccidono coloro che sono cattolici, che non accettano. Cioè c'è l'idea, diciamo, che è del tempo, solamente lentamente penetrerà l'idea che è possibile un'unità della popolazione senza che ci sia un'unità religiosa, che è una concezione che ha bisogno di secoli ancora per maturare. Allora nella Chiesa del tempo, se un eretico è pertinace e relapso, cioè confessa la sua eresia, rientra nella Chiesa, ma poi ritorna all'eresia, allora deve essere ucciso. E la pena di morte fa parte del mondo medievale, solamente dopo la Seconda Guerra Mondiale che scompare la pena di morte. Beccaria ancora riteneva la pena di morte una cosa possibile. Quindi il Tribunale dell'Inquisizione, se c'è un eretico che torna cattolico e poi dopo ritorna ad essere eretico, lo condanna, lo passa al braccio secolare che poi lo uccide. Questo per spiegare il contesto. D'altro canto noi dobbiamo dire che questo è una cosa gravissima, cioè la Chiesa oggi con la coscienza di ciò che ha compreso sa che mai, ha detto Giovanni Paolo II, di cui ieri c'è stata notizia della beatificazione, mai, ha detto Giovanni Paolo II nella famosa preghiera di richiesta di perdono nel 2000, mai la verità deve passare tramite queste forme. La Chiesa riconosce, rileggendo questa storia, che questa realtà deve essere, la memoria si deve purificare, deve allontanare. Il tempo aveva quel tipo di atteggiamento, ma noi dobbiamo dire mai più questa realtà, noi dobbiamo rifiutare assolutamente come una cosa terribile questo evento. Nel punto 9 noi vediamo la predicazione di Domenico. Domenico comincia a predicare, ma i predicatori presso gli albigesi, i catari vengono chiamati albicesi da Albi, questa meravigliosa città francese dove c'è questa cattedrale fortificata di Albi, la città di Toulouse-Lautrec fra l'altro, ma questo è un altro discorso, cominciano a predicare, ma sono pieni di ricchezze, sono pieni, stimila alcune critiche che noi facciamo adesso, che voi fate adesso a noi preti, eccetera. Allora dice: non così, fratelli, non si può predicare così. Voi dovete predicare la verità. C'è un unico Dio, non c'è un Dio della materia, un Dio, ma per predicare questo voi dovete essere semplici, gioiosi, poveri, dovete. E lui discute e allontana i predicatori che non hanno questo stile di predicazione che è il suo. Dice sempre Giordano di Sassonia: accoglieva tutti gli uomini nell'ampio seno della sua carità e perché tutti amava, da tutti era amato. Senza difficoltà, appena lo conoscevano, tutti cominciavano a volergli bene. C'era questa carità che usciva dalle sue, dal suo viso, dal suo corpo. E a un certo punto c'è un'espressione molto bella dell'autore della sua biografia, la sua prima biografia. Dice: noi possiamo capire Domenico, possiamo ammirarlo e misurare dal suo esempio la pigrizia del nostro tempo. Cioè, vedendo lui, noi capiamo il nostro tempo come pigro, come rilassato, come fiacco, come eccetera. Avevo scritto una cosa sui 9 modi di pregare di San Domenico, ma non c'è tempo. Se andate su il sito dell'Ordine Domenicano, c'è una... viene presentato un testo in cui un biografo presenta i 9 modi di pregare di San Domenico con il corpo, un testo che ha delle forme di grande anche attualità. San Domenico, come tutti i santi, deve morire, muore, perché noi siamo destinati alla vita eterna. Si racconta di lui un episodio estremamente semplice, molto umano, che tutte le biografie citano, mi sono divertito anche io a citarlo perché è interessante, ci fa vedere anche l'umanità e insieme il desiderio di essere migliore. In punto di morte Domenico racconta la sua vita e chiede perdono dei suoi peccati, siamo a fine di pagina 5. Tuttavia, disse ai suoi frati, devo confessare di non essere riuscito a liberarmi da questa imperfezione. Era sempre vissuto castamente, con una grande libertà di spirito, di amore a uomini, alle donne, eccetera, però ha avuto questa imperfezione sempre. Provare cioè più attrazione nel parlare con delle donne giovani che non nel conversare con delle vecchie. Una cosa bella, mi hanno interrotto perché avevo chiesto il permesso di poter entrare 5 minuti alla fine, a mezzogiorno, su nella biblioteca Casanatense, perché voi capiate il complesso, ci danno l'autorizzazione, dovremmo andare in 2 gruppi, solo 5 minuti, per vedere il convento, che adesso non è più proprietà dei Domenicani, vedere la bellezza e cos'è stato e cos'è oggi ancora questa meraviglia di storia. Allora a mezzogiorno in 2 gruppi saliremo un istante solo nella biblioteca, la bibliotecaria è venuta a darci questa autorizzazione. Allora finiamo questo, abbiamo quasi finito e dobbiamo cominciare la visita delle varie cappelle, sarete stanchi e infreddoliti immagino, vi chiedo perdono, ma... Domenico dice questa cosa semplice: io ho questa imperfezione, se c'è una donna vecchia e una donna giovane, io ho sempre provato più piacere di parlare con una donna giovane che con una donna vecchia. È una cosa, se volete, buffa, ma nella vita dei santi ci sono queste ammissioni di però lo dice in senso bello, sarebbe bello che uno avesse tutto un assoluto amore indistinto per tutti, ma lui aveva questo piccolo difetto. E poi ci dice che nella vita si prepara la morte, si vede che Domenico si prepara la morte. L'autore parla di un altro monaco, di Fare Everardo, Everardo che morendo dice: io lo voglio sapere quando muoio, non me lo nascondete. Sapete che uno dei drammi del nostro tempo è che si tiene nascosta la morte, le persone non si preparano più a morire, e invece è straordinario, è bello, è importante, è un momento, io come prete ve lo posso assicurare, quando ci chiamano le persone mi dicono: finalmente posso parlare, io lo so che sto morendo, io fingo con i miei parenti che non lo so, loro fingono, ma sarebbe bello che dicessimo una preghiera piangendo, meno male che ne posso parlare con lei, Don Andrea, perché io lo so che, cioè le persone le capisco, e Domenico si prepara a morire e muore e si affida nelle mani del Signore. Le conversioni nascono subito, vi ho messo due espressioni molto belle, cioè a partire dalla vita di Domenico si apre improvvisamente questa evangelizzazione, questi frati, come nell'ordine francescano, come sapete dopo pochi anni erano già 10.000 i frati francescani, cioè veramente il mondo che entra, diventa, cioè sente che lì c'è Cristo, e così entrano, sembra a 10.000 dentro l'ordine domenicano, e si raccontano questi due episodi fra i tanti. Un certo Guerrico si fa domenicano, sente questa canzone, come fosse una canzonetta, c'è cioè una di Branduardi che è simile a questa: il tempo se n'è andato e nulla ho realizzato, il tempo ancora viene e non faccio alcun bene. Queste parole, Guerrico dice: ma io sto sprecando la vita, devo fare, devo darmi al Signore, cioè sente questa cosa e parte. Enrico di Colonia sente una voce che lo colpisce, tu li presente, racconta, sente questa voce di un prete che predica: che cosa hai lasciato per amore del Signore? Hai mai lasciato qualcosa per amore del Signore? Lui dice: ma io non ho mai lasciato niente, ecco, devo farmi domenicano, ed entra nell'ordine e nasce la grandezza dell'ordine. Bene, siamo arrivati alla... io in realtà avrei già voluto spiegarvi Caterina da Siena, ma in realtà cominciamo a camminare e la spieghiamo vedendo gli affreschi di Caterina da Siena e alzandoci. Allora, adesso noi faremo così, come sempre ci muoviamo insieme, io ho la voce forte, lo sapete, cercherò di farmi spiegare. Ci avviciniamo qui, poi entriamo in quella cappella, poi entriamo nella Cappella Medici, ci muoviamo, appunto a mezzogiorno, poi usciremo e dovremo in due gruppi, chi resta ancora, dividerci per poter salire alla biblioteca Casanatense. Poi continuiamo la visita. Qui c'è il forno di Santa Caterina, vedete la tomba medievale con cui è scritta il suo nome, usata con un cuscino come si usava, è stata la tomba di Ilaria del Carretto, per esempio, straordinaria, con le mani posate sul suo corpo. Era all'inizio in questa cappella, lo vedremo dopo vedendo gli affreschi, lei era terziaria domenicana, cioè entrò tra le domenicane e le mantellate, ma non nella clausura, perché lei voleva essere libera di poter predicare, e quindi entrò nel terzo ordine, così come c'è in quello francescano, e appunto morì a Roma. C'è qui una persona che sta preparando un testo teatrale su Santa Caterina, c'è proprio il luogo al Teatro dei Satiri, si chiama, dei Comici, no, dei comici, a Santa Chiara, dove forse faremo un incontro sulla Unità d'Italia, sto pensando, perché lì Sturzo ha fondato il Partito Popolare, e c'è proprio la stanza dove è morta, ma la stanza è stata spostata qui, cioè lì c'è il luogo, ma le mura dove lei è morta stanno qui dentro, poi andremo a vederle. Allora qui c'è il suo corpo, e per l'importanza della sua vita, per quello che le ha fatto per l'Italia, anche per la letteratura italiana, ma per la sua forza di donna che ha tenuto unita l'Italia, come sapete è una delle patrone d'Italia, cioè i papi hanno voluto poi dopo riconoscerla come un punto di riferimento per l'Italia. Gli studiosi dicono che la sua lingua, il suo modo di scrivere fa evolvere, cioè mostra come l'italiano è la lingua adatta per parlare anche dell'amore, della carità e così via. E qui avete poi il cartiglio con l'iscrizione dell'ordine di San Domenico della Penitenza, notate la parola penitenza, abbiamo visto il pianto, no? Questo piangere dei peccati, e qui quindi c'è il suo corpo. Allora possiamo dire semplicemente l'Ave Maria e poi chiedere di nuovo con Santa Caterina: prega per me. Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Santa Caterina, prega per noi. vedremo poi dopo nella cappella, perché appunto se mi metto subito a parlare diremo, pensate, la donna medievale, cioè Caterina è una donna che dà del tu ai papi, adesso poi ne parleremo, insomma, ma la donna medievale è un po' diversa da come... Entriamo prima per vedere qualcosa, non continuiamo a parlare, nella Cappella Medici. Il coro attuale è la Cappella Medici, adesso vedremo, questa è la Cappella dei Medici e dei due papi medici, Leone X, che è figlio di Lorenzo il Magnifico, perché i medici vollero far fare la... adesso ve raccontiamo, e la tomba di Clemente VII, quello del Sacco di Roma. Probabilmente, siccome qui lo vedremo parlando del Beato Angelico, Antonio Pierozzi, questa è un'ipotesi che io faccio, Sant'Antonio di Firenze, che era il grande maestro domenicano che ha fondato il convento di San Marco e che ha avuto il Beato Angelico come discepolo, è stato priore qui, poi lo diciamo meglio, sapete che San Marco Cosimo de' Medici aveva una sua cella per ritirarsi in preghiera, cioè era il convento dove pregavano i medici. Probabilmente per questo legame con i domenicani e Pierozzi ebbero la cappella, non una cappella qualsiasi, ma la cappella del coro, cioè la cappella centrale, e quindi è la Cappella Medici, quindi la famiglia de' Medici che aveva la casa di Palazzo Madama, dove Caravaggio ha dipinto i quadri di San Luigi, poi quando morivano il ramo romano, i medici che vivono a Roma, se non li seppellivano a Roma, li seppellivano. Entriamo per vederlo. Perdonatemi, ripeto, io mi vergogno perché parlo per accenni, un po' perché non le so, un po' perché non c'è tempo, però è solo per dare, bisogna approfondire. Allora, qui siamo appunto, è uno degli episodi straordinari del Rinascimento, noi passiamo dal Medioevo al Rinascimento già inoltrato, eccetera, no? E per capire il Rinascimento, se volete vi potete leggere degli articoli che ho scritto sugli Scritti, sulla Cappella Sistina, dove si parla di Michelangelo, eccetera. Una cosa che è necessaria per capire il Rinascimento è che il Rinascimento non è stato fatto solo a Firenze, ma è stato fatto a Roma. Quando Michelangelo viene mandato a Firenze a fare le tombe dei Medici, lo fa perché è il Papa che lo manda, cioè i Medici in quel tempo, dalla casata, cioè prima Lorenzo, il più importante, sta a Firenze. I due figli le manda uno a fare la carriera ecclesiastica e diventa Leone X, l'altro lo manda a fare la carriera civile perché tenga in mano Firenze. Muore quello laico e allora il Papa è il vero governatore di Firenze, cioè a quei tempi Firenze è governata da Roma, il Medici più importante è questo, Leone X. Allora la Cappella dei Medici, sapete la famosa La Notte, cioè quella cosa meravigliosa, quelli sono i Medici discendenti di Lorenzo che governano lo Stato di Firenze a nome del Papa Leone X, Giuliano di Nemours, eccetera, sono i vari diciamo discendenti medici. Quindi Michelangelo, che poi però lotterà contro il Papa, sapete che Michelangelo a un certo punto fa le difese di Firenze, ma Michelangelo è legatissimo a Roma, è legatissimo ai Papi. Io, una cosa più assurda di quel libro di, come si chiama, il restauratore di Michelangelo di Roma, come si chiama? No, uno recente, Antonio, vabbè, c'è un famoso autore moderno che dice che Michelangelo era protestante, che Michelangelo, siccome era amico di Vittorio Colonna, siamo in una chiesa delle boiate colossali. Michelangelo fino alla fine ha voluto fare la tomba di Giulio II, cioè lui doveva fare la tomba del Papa perché Giulio II lo aveva amato, stava facendo la cupola di San Pietro, stava dipingendo la cappella Paolina, cioè Michelangelo è stato un grande amico dei Papi. Il problema è capire che la Chiesa di allora era molto più aperta di come i libri vorrebbero farceli immaginare, cioè nella Chiesa si poteva pensare quello che... cioè, c'erano delle correnti molto aperte, c'era il famoso Reginald Paul, che la cui mamma fu uccisa perché cattolica da re Enrico VIII, che poteva diventare papa, che era amico, cioè delle cose complicatissime. Questo comunque è, le vedete, Leone si riconosce dal viso, se voi lo guardate vedete poi gli affreschi di Raffaello, eccetera, che riprendono il suo viso nelle stanze di Raffaello, e c'è questo grande monumento, non è ancora stato fatto quello di Michelangelo, siamo alcuni anni prima del Museo di Michelangelo, che è la tomba di Giulio II. Giulio II viene prima, ma la tomba gliela fanno dopo perché c'è tutta questa storia complicatissima per cui, essendo morto, nessuno vuole più pagare questa tomba. E allora Leone X è il Papa Medici che riesce a tenere con una politica accortissima. Poi dopo arriva Clemente VII, che è l'altro Papa Medici, che invece non riesce a guidare, diciamo, la politica del tempo, e Carlo V con i Lanzichenecchi, quindi con anche una
un gruppo, diciamo, luterano, protestante, eccetera, viene, c'è il famoso sacco di Roma, e lui si chiude dentro Castel Sant'Angelo, poi fanno un accordo e alla fine i Lanzi se ne vanno e così via. Qui abbiamo Clemente VII e quindi i Medici venivano qui a pregare, a, diciamo, avevano questo luogo per la loro sepoltura. Qui sotto di voi, dove siete, non vi preoccupate, non c'è niente da vedere, voi siete sulla tomba del cardinale Pietro Bembo. Il famoso umanista Pietro Bembo era cardinale anche lui, perché era così, ed era appunto, è sepolto qui legato appunto alla famiglia domenicana, e abbiamo qui la sua tomba, è uno dei grandi personaggi che vengono ricordati. C'è solo il nome, se voi volete, lo potete poi vedere, ma non c'è niente da vedere, insomma, un poco insomma. Bene, spostiamoci a destra sulla la cappella del dove c'è la tomba del Beato Angelico. Si aprono file a ripetizione, come si dice, ma appunto sono temi. Allora, qui è, se volete, è interessante solo accennare a questo. Mi sentite anche dietro? Io purtroppo questa voce è un po' troppo forte, ma in alcuni casi è utile. Allora, quello che mi interessa è questo, vediamo la tomba, se volete chiediamo anche la sua grazia di nuovo, poi qui c'è un'opera di Beato Angelico, controversa, ma secondo me di Beato Angelico, l'ultima mostra gliela attribuiva quella che è stata fatta. La cosa interessante è che Beato Angelico, ecco sì, si dice poco, ma comunque è interessante, è un frate prete pittore, cioè ci sono pittori molto sregolati, pensate al famoso Filippo Lippi, di cui qui c'è il figlio filippino, che ebbe Filippino Lippi con una monaca di cui stava facendo l'affresco di quella cappella a Prato, eccetera, Lucrezia Buti si chiamava, ed ebbe Filippino Lippi, che è il figlio di Filippo Lippi, avuto, lui era frate e lei monaca, e quindi poi uscirono. Invece Beato Angelico è veramente un frate santo, è stato beatificato da Giovanni Paolo II, ma le fonti antiche ci dicono che lui era veramente una persona che viveva e dipingeva allo stesso modo, vedremo poi la lapide probabilmente ispirata da lui stesso, in cui dice, poi la vediamo dopo, questa è la sua tomba, vedete una tomba, siamo in ambito già umanistico rinascimentale, quindi siamo prima della Cappella Medici, lui muore nel 1455, vedete lì l'iscrizione, se voi guardate, hic jacet venerabilis pictor, fratello Giovanni, FR fratello, sapete che anche Michelangelo si firma FR, fratello Michelangelo, perché divenne crociato Michelangelo, già l'abbiamo detto, a Malta l'unica sua opera firmata è firmata fratello Michelangelo, FR Michelangelo Merisi, quando entrò fra i frati dell'ordine di Malta, crociati, de Florenzia, lui in realtà è di Fiesole, ma si scrive come fosse fiorentino, dell'ordine dei predicatori 1455. Una cosa sulla storia e poi vediamo l'opera. Allora, è una storia, diciamo, di una grande ricchezza. La parte del mondo domenicano di Antonino da Pierozzi, che è, diciamo, il grande maestro di Beato Angelico, di nuovo è una parte di grande riforma. Siamo il 1400-1500, il periodo per certamente peggiore della storia della Chiesa a livello morale. Cioè i papi rinascimentali sono molto più umanisti, fra virgolette, a livello culturale, ma sono, lo sapete, a livello morale veramente. E c'è però dentro questo mondo che ha delle cose terribili, ci sono dei vescovi, dei preti, dei frati che sono estremamente santi, cioè la Chiesa è sempre un visto, è molto, cioè ai quei tempi era veramente terribile quello che succedeva in alcuni luoghi di alte sfere, ma anche di basse sfere, fra i laici, fra i preti e fra i vescovi, eccetera. Però Antonino da Pierozzi riforma. Antonino da Pierozzi è stato priore di questo luogo, fonda lui e rinnova tutto il convento di San Marco, che prima era dei Silvestrini. A me fa un po' rabbia, vi dico di nuovo, sapete che io parlo un po' liberamente, ma voi capite, fate la tara. Secondo me le persone che oggi arrivano, entrano in un museo, non si rendono conto che, di nuovo, questo fa parte del 1870 che noi amiamo, ma a fianco c'è la chiesa. La chiesa e il convento sono lo stesso edificio, e Antonino da Pierozzi, che è santo, è stato vescovo di Firenze, è sepolto nella chiesa, i domenicani sono rinchiusi dentro la chiesa, hanno poche stanze, tutti i loro chiostri sono sequestrati al museo, non è che sono estinti i monaci domenicani, ma sono stati cacciati nel 1870, quindi voi vedete un posto morto, ma è bello rendersi conto che quella chiesa e quel convento erano la stessa cosa, e il Beato Angelico era un frate di quella comunità. Cioè lui, frate, pittore, dipinge la sua casa. Voi capite che quando entrate nelle varie stanze, lui ha dipinto le stanze dei suoi fratelli. dove vedete nel corridoio in fondo, e sono, quando si va verso la parte Girolamo Savonarola, che sembra il personaggio più importante, cioè tutti parlano e nessuno parla di Pierozzi, e Savonarola è importantissimo, ma Pierozzi è molto più importante, non c'è uno che vi dica, vedete, questo l'ha fatto, questo santo, questo umanista, cioè, lui fonda la biblioteca di San Marco, sapete che c'è quel luogo straordinario che è la biblioteca con la camera greca, eccetera, no? E rinnova i Medici, si alleano, diciamo, con i Domenicani, e appunto c'è la Cappella Medici dentro il convento di San Marco, cioè c'è una tale alleanza che i Medici possono andare a pregare in questo cenacolo di intellettuali domenicani stando lì dentro, e però entrano dentro la clausura, capite? Cioè Cosimo de' Medici, Lorenzo, entravano dentro la clausura che i frati avevano per loro, no? Allora, Beato Angelico è questo frate. Vi leggo solo per esempio una parte della vita di Sant'Antonino da Firenze, che poi diventa vescovo. Ordinò tutta la corte sua, levando tutte quelle cose che avevano non solo simonia, ma ombra di simonia, quando diventa vescovo di Firenze. Agli ordini si davano, voleva essere lui alla esamina, e non dava gli ordini se non a chi egli conosceva lo meritassi, altrimenti no. Gli ordini vuol dire la consacrazione, cioè comincia a dire si fa prete solo chi ha veramente la vocazione. Il che vuol dire che c'era chi si faceva prete senza la vocazione, cioè vuol dire che ordinò di poi il clero che era in grandissimo disordine, andava ogni anno a visitare tutto il vescovado, voleva che ogni prete avesse uno breviario, cioè doveva avere il libro della preghiera per chi prete, e così via, no? E chiediamo che il Beato Angelico ci illumini con la sua meraviglia di pittura e poi vediamo una sua opera. Beato Angelico, prega per me. Nella cappella a fianco.
Allora, siamo in una cappella della famosa famiglia.
Scusi. Famiglia di cui amica sono francese, si chiamano i... Vabbè, adesso ve lo dico, non ve lo ricordo. E quelli... Questa è la tomba più bella, ma voi vedete al centro, qui è conservata come era una chiesa medievale. Nelle chiese medievali tutto il pavimento aveva le tombe. Quindi la chiesa vivente, cosa? Esatto, dove stava esattamente? Ah, vedete, era al centro, cioè Beato Angelico era sepolto qui, quindi pensate, per me è bello, cioè noi diciamo non posso calpestare, cioè mi sembra quasi che faccio, in realtà non è questo, il senso antico è che io ho la fede sulla loro fede, cioè la chiesa, sapete, l'altare c'ha le reliquie dentro, e loro pregano per me, e io la cosa importante è che mi ricordi di pregare per loro. Io ho preso come abitudine che ogni volta che vado in un posto benedico le tombe, me lo insegnò Don Andrea Santoro ci portò una volta lì dove c'è il Nemrut Dage, dove c'è questa tomba di questo satrapo ellenista, lui disse, dopo ci spiegò eccetera, e poi disse adesso preghiamo per quelli che sono morti per fare questa tomba e per questo poveretto, che Dio lo perdoni. E allora quando ho portato nel museo del Cairo i pellegrini di Santa Melania, ho pregato per i faraoni morti, abbiamo detto l'eterno riposo in un angolo senza farci sentire, perché io sono tombe, sono... Allora qui sono, vedete, cioè la chiesa poggia sui morti, perché è la verità, è la realtà, no? Sapete che da Napoleone in poi che viene in qualche modo, che viene interdetto poi dopo. Qui c'è la tomba più famosa di questo, con questo magnifico sarcofago, probabilmente di origine greca del V secolo avanti Cristo, o del IV, è Ercole che lotta con Leone Nemeo, guardate, lui lo prende, cioè una cosa straordinaria, quindi è un'antica opera greca, che viene riportata e utilizzata come, cioè con questo continuo riutilizzo delle opere. E questa è l'opera molto rimaneggiata, che appunto è discusso se sia di Benozzo Gozzoli, quello che ha fatto la Cappella dei Maggi, la critica moderna ritiene che sia un Beato Angelico molto ridipinto. In particolare è una tela, lui dipingeva sul legno, è un gonfalone processionale, cioè è un'opera che serviva per le processioni, si usava quando si invocava la Madonna, sia per le feste, sia per la peste, per la malattia, eccetera. E se voi guardate, dicono gli studiosi, si vede il Beato Angelico in due punti che sono rimasti più. La prima cosa è il viso del bambino, Cioè, vedendo il viso del bambino, si vede che è un pittore di grandissima mano e si riconoscono delle somiglianze, ma c'è un punto che è ancora più evidente, sono i piedi del bambino che poggiano sul manto della Madonna. Cioè, lo scorcio dei piedi, paragonato ad altre opere del Beato Angelico, sembra veramente essere una sua opera, ripeto, un'opera questa che si muove, che va sotto l'acqua, cioè la processione si fa, è stata un'opera che ha avuto moltissimi problemi, è una Madonna e ha questa particolarità straordinaria. Siamo prima del 1455, come sapete l'America ancora non è scoperta, il bambino che ha in mano il mondo, che è circolare, notate, cioè è chiaro che il mondo è una balla, che il Medioevo pensa che il mondo sia piatto, il mondo è circolare, il problema è che non si sa cosa c'è dall'altra parte, il bambino ha il mondo e ci sono tre continenti, Europa, Asia e Africa, cioè non c'è l'America. Cioè è in un mondo, se voi guardate il mondo, vedete Asia, Asia sopra, poi Europa e Africa, è il mondo come era fino al 1450. Quindi è un'opera che ci riporta a un tempo che non è più il nostro tempo, ma che era quel tempo. Subito dopo c'è questa scoperta che cambia la storia del mondo. Bene, andiamo da Santa Caterina alla Cappella.
Dove sta?
E questo l'ho fatto stanotte, stamattina, quindi non ho... È quella lì, vedete, la lapide è quella che era alla tomba, poi è stata tolta. Io non ho potuto controllarlo, ma siccome potrebbe essere ispirata direttamente dall'Angelico o comunque è qualcosa che è del suo ambito, dice così. Dove sta? Un attimo. Eccola. Non mi si dia lode per essere stato come un altro a pelle, ma per aver donato Cristo tutti i miei guadagni ai tuoi poveri, più o meno. Vi sono opere che rimangono in terra, altre che sussistono in cielo. La città, fiore della Toscana, produsse me, Giovanni. Questa è la lapide che voi vedete del Beato Angelico. Bene, spostiamoci alla cattedrale. Fatto su Santa Caterina, perché non abbiamo tanto tempo, vi accenno qualcosa e poi vediamo le opere di questa cappella. Vi ho messo sul, dato che sapevo che non avrei avuto tempo, vi ho messo sul testo una vita, secondo me scritta in maniera straordinariamente vera e bella e semplice, da Antonio Maria Sicari. Sapete, questo carmelitano che ama scrivere le storie dei santi con grande acutezza e precisione. Così ve la potete leggere, perché appunto non c'è tempo di fare un'analisi complessa come Mi interessa solo dire questo. Caterina vive in un periodo molto difficile, che è il periodo del cosiddetta esilio avignonese. Il Papa, come sapete, i vari papi, sono una serie di papi in sequenza, vissero per circa 70 anni, ma ci sono dei pre e dei post, cioè non è quella cosa che si risolve, vissero ad Avignone in Francia. Vedete qui questo affresco, è Caterina ad Avignone con il suo traduttore, perché Caterina parlava in senese, in italiano senese, che traduce al Papa ad Avignone quello che Caterina dice al Papa a nome di Dio, di Cristo, e gli dice: tu, fra le altre cose, devi tornare a Roma, cioè devi riformare la Chiesa, io voglio che tu torni a Roma, io voglio che tu... Caterina diceva: io voglio, poi lo vedremo, no? Cioè, era una donna, io voglio, io e Gesù vogliamo, eccetera, no? Allora chiede questa cosa, no? Notate, Caterina va ad Avignone a piedi, chiaramente, cioè, non stiamo parlando, no? È una donna che va dal Papa ad Avignone a dire: questa cosa è peccato, questa cosa è male, no? La storia è complicatissima, ma solo per farvi un accenno, voi vedete i suoi antecedenti nella storia dei Templari e di Bonifacio VIII. Sapete che già Bonifacio VIII è il famoso schiaffo di Anagni, che è una leggenda, ma Bonifacio VIII si rende conto che la Francia sta prendendo in mano tutto, e compresa la Chiesa, no? Allora lui reagisce probabilmente in maniera troppo dura, ma ha coscienza che è in lotta, è in gioco la libertà della Chiesa, cioè sono due, non è che lui è duro e basta, ma c'è un ambiente terribile, Il Papa precedente, no, subito dopo scoppia la crisi e il Papa successivo, Filippo il Bello, re di Francia, sapete che fa uccidere i Templari. I Templari alla fine vengono assolti dal Papa Jacques de Molay, sono stati trovati i documenti, vengono assolti, cioè mette su una calunnia contro i Templari. I Templari erano arrivati a fare quello che si chiama il nonnismo. Cioè, come nelle caserme, quelli che entrano debbono fare una serie di cose vergognose, perché sennò gli altri... Allora, nei Templari era successo la stessa cosa, cioè chi entrava, faceva la preghiera, sapete, i Templari sono crociati monaci, quindi devono pregare, dire non possono uccidere uno che non è tuo nemico in guerra, devono rispettare le donne, non possono fare razzie, perché la Chiesa sa che la guerra è terribile, con la crociata contro i Catari succedono cose terribili, e la Chiesa cerca di dire non si può fare lo sterminio, non si può, cioè la guerra si deve fare con delle regole, no? Però dentro questa regola monastica, quindi il crociato è un guerriero monaco, poi dopo, come sempre, entra l'uomo e allora deve toccare il sedere del superiore, gli devono disputare sul crocifisso. Cioè loro promettevano di essere disposti a morire per Cristo, poi andavano nell'altra cameretta e gli dicevano sputa, e se non sputavi vuol dire che non obbedivi al superiore, vuol dire... Quindi il re di Francia prende questi episodi che ci sono, e Barbara Frale, la grande studiosa dei Templari, secondo me la migliore che c'è oggi, e dice, prende questa cosa e dice, vedete, sono eretici, sono contro Cristo, non sono più cristiani, eccetera. Il Papa beve un po' questa cosa e vengono incamerati bene dal re di Francia, poi il Papa si accorge che il Papa è debolissimo, cioè già ostaggio dei francesi, è già viva ad Avignone, e alla fine cede, però poi li manda ad assolvere, però poi dopo è costretto alla fine è un Papa pavido, cioè i Papi di Avignone sono pavidi alcuni, non tutti, e cede, e quindi è un momento in cui la Francia... come cerca di prendere in mano il potere. I Templari vengono chiusi perché il re di Francia vuole i soldi dei Templari. A Roma i Templari avevano quello che adesso è il priorato dei Cavalieri di Malta, dove c'è il Piranesi, eccetera. Quella era la sede Templari, cioè tutti i beni Templari vengono incamerati o dai re o dagli altri ordini religiosi. Alla Caterina vive in questo periodo difficilissimo. Roma non ha il Papa. Roma è uno Stato, ma non c'è il governo, la Chiesa non ha il suo Papa, capite cosa vuol dire? Si sa che a un certo punto, a quei tempi c'erano 26 cardinali, che quindi eleggevano il Papa, 21 di questi 26 cardinali erano francesi. Quindi cosa fanno? 21 cardinali chiaramente eleggono un papa francese, cioè sapete l'equilibrio dei cardinali è una cosa complessissima, cioè ogni volta che si rinnova il collegio cardinalizio è una cosa enormemente complicata. La Chiesa è una democrazia che da 2000 anni elegge il suo capo, ma lo elegge con dei procedimenti estremamente complessi, eccetera. Secondo grande problema, voi sapete che Caterina nasce nell'anno della peste, la grande peste, quella di Boccaccio nel 1347, quella che poi dà vita al Decamerone e così via, no? Caterina cosa fa? Da piccolissima vuole consacrarsi al Signore. Lei sogna da piccola il Signore che le parla, si vede questo pannello qui, questo affresco, è Caterina fin da piccola che... vede il Signore che gli manda un raggio di luce. Vede Caterina già con l'aureola qui nell'angolo e si vede in alto il Signore che gli appare e le manda un raggio. Poi ci sono altre due apparizioni, vedete c'è Caterina che vede una croce fuori le porte di Siena, lei pregava fuori le porte di Siena, e poi c'è dall'altra parte Caterina, mi hanno detto, eccola, che diciamo viene portata in cielo, la vedete sulla nuvola? Cioè c'è una piccola, è Caterina che prega diciamo in alto, e a un certo punto si consacra a Dio da sola a 7 anni, cioè diciamo si offre in amore a Dio in maniera sponsale, poi torneremo su questo. La madre però la vuole che lei si sposi. Caterina è una mistica dell'amore monastico, diciamo per Caterina come per ogni vergine consacrata, come per la Maddalena, c'è un amore per Cristo che è un amore sponsale, ma che non è avere Cristo per sé come una donna vuole suo marito, ma è un vero amore, un amore carico di tutta l'emozione, tutta la passione, eccetera. Lei si offre come sposa di Cristo. La madre la vuole far sposare, lei a 14 anni si taglia i capelli, cioè si fa la tonsura da sola, tagliandosi i capelli, dice: io sono sposa di Cristo, cioè non c'ho i capelli da sposa. La madre allora cosa fa? La mette a, le toglie la serva, cioè a casa di Caterina erano 25 figli, 26 non mi ricordo, lei era un parto gemellare, è l'ultima figlia di un parto gemellare di cui muore poi subito l'altra persona, le toglie e dice: fai tutti tu i servizi di casa, cioè cerca di farla disperare. Caterina si mette e fa i servizi di casa. Ci sono delle espressioni bellissime che voi trovate a che riportano le biografie di Caterina, a pagina 7, sì, Caterina alla madre, lettera 240, quando la madre non vuole: tutto ciò vi addiviene perché voi amate più quella parte che io tratta da voi che quella che io tratta da Dio, cioè la carne vostra della quale mi vestiste. Cioè, madre mia, voi amate in me quello che voi mi avete dato, ma non amate quello che Dio... Questo è il problema, e Sigari dice questo è il problema educativo, cioè come una donna, un uomo, un padre, una madre devono riconoscere l'opera di Dio nel figlio, no? E poi dopo dice ancora: con desiderio, subito sotto, ho desiderato di vedermi madre vera, non solamente del corpo, ma dell'anima mia. Io vorrei che voi foste madre della mia anima, non del mio corpo, ma il che vuol dire che voi seguite la vocazione che Dio mi sta dando, cioè voi dovete accompagnarmi nella mia vocazione. Qui si vede il padre, questo è, sapete che il padre a un certo punto la difende, il padre a un certo punto dice, c'è il testo anche qui, ma scusa, lo dico in linguaggio romanesco, ma cara, lei si sposa di un uomo che ha la carne del vero Dio, eccetera, e noi dobbiamo essere tristi che lei si sposa con un personaggio così nobile. Noi dobbiamo essere felici che nostra figlia si sposa con Cristo, no? Pensate, se una vostra figlia o nipote si vuole fare suora, non è una, cioè molte famiglie cristiane hanno problemi che un figlio, ancora di più una figlia. Il padre la vede, vedete nell'affresco, è il padre che entra nella porta e la vede che sta pregando e ha un segno dello spirito sulla testa, cioè riconosce che veramente la vocazione di Caterina viene da Dio, e qui si vede lei che appunto fa il voto di verginità, di castità. A un certo punto Caterina voleva veramente questo matrimonio sponsale con Cristo. Lei racconta che avvenne il matrimonio mistico, il famoso matrimonio mistico di Santa Caterina, cioè mentre gli altri facevano carnevale, Cristo gli apparve e le disse: adesso è il momento delle nostre nozze, celebriamole. Allora appare Cristo con tutta la corte, vedete San Paolo con la spada, la Madonna, eccetera, e Cristo le mette l'anello invisibile. Cioè, quindi Caterina si sposa, la verginità è un fatto sponsale per la Chiesa, cioè noi ci scherziamo, la suora è sposa di Cristo, è la verità, cioè è piena di amore, una suora è piena di amore, non è povera di amore, no? E noi in Caterina troviamo il linguaggio dell'amore, però nel rapporto con Cristo. Lei diceva che vedeva sempre quest'anello che gli altri non vedevano, come Harry Potter, come... cioè lei vedeva l'anello che Cristo le aveva dato, che gli altri però non vedevano, ma vedeva sempre questo segno del suo amore, no? E pensate, abbiamo già parlato di San Francesco, pensate a Bernini, no? Cioè la Teresa d'Avila, Ludovica Albertoni, sono delle opere erotiche, ma non erotiche nel senso cattivo, cioè sono stupidi gli storici che dicono quello è un erotismo spirituale, cioè adesso vedremo un'altra, devi manifestare che quella donna gode di essere cristiana. Caterina era felice di essere quello che era, no? Poi va ad Avignone, appunto, cioè nella sua vita lei si comincia a camminare, scrive un'infinità di lettere, cioè la cosa incredibile, questa donna che dettava, perché non sapeva scrivere lei dettava queste lettere che in qualche modo componeva in relazione con Dio nella preghiera, e dettava a re, imperatori, personaggi di tutto quanto il mondo, cioè proprio tutta l'Europa del tempo ha ricevuto lettere di Caterina da Siena. Qui abbiamo l'estasi, quello che dicevo prima, vedete, è simile alle opere di Bernini, cioè l'immagine dell'anguidimento, è la morte di amore, cioè tu mi ferisci di amore, il Cantico dei Canti, cioè è una morte, uno svenimento, ma è una morte di amore. Noi diciamo appunto, quel ragazzo è innamorato, non capisce più niente, cioè è steso, lesso, eccetera, non sa più cosa balbetta, dice stupidaggini. Allora è lo svenimento, e lì vedete lei che nella preghiera appunto dialoga con il Signore. Una cosa che mi ero dimenticato di far vedere, dove sta? È questo forse? Ah no, scusate, è l'opera di Filippino. E qui abbiamo invece la, l'ultima comunione, cioè la tradizione racconta che quando venne poi il momento di morire, Cristo stesso le apparve e le dette la comunione. E il sacerdote a un certo punto non aveva più l'ostia sull'altare, cioè il sacerdote che era il suo padre confessore stava celebrando e dice: ma non c'è più l'ostia? E in realtà era, l'aveva presa Cristo, lo vedete Cristo che dà la comunione a Caterina, e poi sopra si vede affrescata la, la morte, no? Il corpo che viene deposto. Allora, questa cappella è la cappella, purtroppo non posso dire di più perché appunto dobbiamo ancora vedere 3 miliardi di cose, provate a leggervi questo testo, secondo me è molto, molto bello, ricco, chi vuole insomma. Questa cappella è l'originaria cappella della sepoltura, cioè lei fu sepolta qui e questa è la cappella dei cardinali Capranica, altri grandi rinnovatori, questa è la tomba di Domenico Capranica, il fondatore del collegio Capranica, dell'Almo Collegio Capranica, sono 2 cardinali marchigiani, che decisero di trasformare il loro palazzo facendo delle borse di studio per far studiare i poveri che volevano diventare preti. Il Capranica nasce come luogo per i poveri, allora la gente doveva imparare almeno a leggere il latino, sono le storie del Capranica antico, sono straordinarie, e allora i 2 fratelli, uno e poi l'altro, e non c'erano ancora i seminari, cioè per diventare preti allora, mentre i frati studiavano, il parroco prendeva un giovane, e gli insegnava a dire messa, lo portava al vescovo, lo ordinavano e diventava prete. Quindi i preti non sapevano nulla, erano ignoranti, le persone andavano a confessarsi dai monaci, dai frati, come adesso nella Chiesa Ortodossa. Nella Chiesa Ortodossa il punto di riferimento centrale sono i monaci, la gente va ai monasteri a parlare, i preti ti danno i sacramenti, il battesimo, ti danno l'eucaristia domenicale, eccetera, ma non ci vai, non hanno... Capranica capisce che non va bene, cioè che anche i preti devono, è un lento inizio, poi ne parleremo l'anno prossimo, nel Concilio di Trento vengono fondati i seminari, cioè a partire da questi esperimenti dei primi luoghi di formazione del clero diocesano, il Concilio di Trento poi fonda i seminari. Sentite? Anche qui. Allora qui siamo nella Cappella Carafa, questa è la tomba di Oliviero Carafa, e cardinale, siamo alla fine del 1400, quindi siamo circa 40 anni dopo il Beato Angelico. Il cardinale Carafa fa affrescare da Filippino Lippi la tomba della famiglia e la sua tomba, rivolto verso la chiesa chiaramente, ma... si fa rappresentare qui con San Tommaso, lui è napoletano, sapete i Carafa sono una nobile famiglia napoletana, San Tommaso d'Aquino è stato molto legato a Napoli, è originario appunto del sud del Lazio, eccetera. Con San Tommaso d'Aquino, ne parleremo a Santivo la Sapienza di San Tommaso dell'Università Medievale, San Tommaso che lo presenta alla Vergine. Notate, la Vergine viene annunziata da un lato, cioè sta è un'annunziazione, cioè c'è l'angelo che dice concepirai un figlio, ma dall'altra parte c'è Tommaso che dice però raccogiti anche che ci sta questo mio protetto che deve stare con te. No? Quindi questo è non è stato aggiunto dopo, cioè dentro l'assunzione di Maria, che è sempre di Filippino Lippi, viene inserito come una pala d'altare questa cosa che fa tutt'uno con l'insieme. Allora c'è il cardinale presentato, l'annunziazione con l'angelo, notate i piedi che poggiano, sono tutti, c'è l'ombra, eccetera, già c'è stato Masaccio, vedete l'ombra dei piedi, l'angelo fa ombra, non è solo spirito, ma comunque fa l'ombra, eccetera, la Madonna lo guarda un po', si gira un po', eccetera, la Madonna come sempre sta pregando, ma accoglie la vera parola che è Cristo, cioè c'è un passaggio dalla parola scritta alla parola che le arriva, vedete la colomba dello Spirito Santo che è rappresentata a livello iconografico che... Intorno c'è appunto l'assunzione, vedete la tomba vuota, qui c'è con gli apostoli sotto radunati, sono messi ai 2 lati perché appunto siccome ci sta questo al centro li dipingono ai lati, e sopra si vede la Madonna che viene portata in alto. Vi ho già detto più volte che l'incoronazione di Maria in realtà è un altro simbolo sponsale, e infatti nel 1300 si dipinge Cristo che abbraccia Maria, cioè anche fra Maria e Gesù c'è un rapporto sponsale, Maria è la madre ma è anche la Chiesa che sposa Cristo, no? Quindi Cristo le mette la corona, cioè la fa sua sposa, è la Chiesa che viene portata in cielo. Poi abbiamo qui quest'altra parte che è più famosa ancora, divisa in 2 parti, abbiamo la San Tommaso d'Aquino che sconfigge l'eresia. Allora vedete, Tommaso d'Aquino inserito in un nicchione, qui siamo in pieno umanesco rinascimento, siamo 1490, no? Le forme che noi vediamo da Leon Battista Alberti e così via, cioè si vuole rifare San Pietro perché San Pietro medievale non gli piace, cioè oramai il medioevo non gli piace più, allora loro vogliono fare, devo essere raso al suolo perché deve essere rinascimentale. Poi non ci metteranno troppo tempo e diventerà barocca, ma San Pietro loro la volevano fare così, cioè con la pianta centrale, con Michelangelo doveva fare rinascimentale. Allora San Tommaso sta lì, non riesco a tradurre il libro è come un fumetto, vedete l'eresia, l'errore che viene schiacciato col piede, cioè sotto è l'errore e c'è scritto sapienza vincit malitiam. Ma notate, non è schiacciato, cioè è perché io sono non è che io ti calpesto, cioè è la sapienza che sconfigge il male. Le quattro donne sono le quattro arti liberali, la grammatica, la retorica, cioè è necessaria, il cristiano deve essere sapiente, Tommaso è l'immagine della sapienza. No? Qui abbiamo gli eretici, che i cui libri cadono a terra. Vengono in qualche modo sbugiardati, ma notate bene i libri, a differenza di questi, cioè ci sono stati dei roghi di libri, ma i libri si conservano, cioè per la fede cattolica l'errore si sconfigge conoscendolo, quindi tutte le biblioteche conservano tutti i libri, non vengono eliminati i libri, casomai viene dato il divieto di leggerli senza la presenza del prete, no? Questi sono invece la parte buona e alcuni dicono che nei due personaggi con il cappello rosso potrebbero essere riconosciuti i due medici, Leone, che sono ancora cardinali, Giuliano de Medici e... non mi ricordo. Piccolo particolare, interessante, si vede il Laterano com'era ancora medievale, vedete il cavallo di Marco Aurelio, il cavallo di Marco Aurelio stava... Nel portico dinanzi al Laterano, dove adesso c'è dove passano tutte le macchine, no? più spostato, la Scala Santa abbiamo detto era leggermente spostata da questa parte, allora si vede la chiesa del Laterano con il Marco Aurelio che poi Michelangelo spostò su volere dei papi per dare una idea rinascimentale, cioè il Rinascimento che riprende il classico, si salta il Medioevo e il Rinascimento richiama il classico, è il modello del Rinascimento. E purtroppo tante cose medievali sono Roma era pieno di cose antiche, chiaramente così. Bene, sopra si vede invece Tommaso d'Aquino che parla con il crocifisso, questa è una tradizione molto bella, sapete che già San Domenico abbraccia il crocifisso, avete in mente entrando a Santa Maria, a San Marco a Firenze, si vede subito Domenico abbracciato, c'è il sangue che scende e San Domenico che lo abbraccia, no? Ci sono alcuni disegni, a me l'opera che è piaciuta di più della mostra di Beato Angelico, c'è uno schizzo a matita di Beato Angelico dove sul nero del disegno lui ha messo solo il sangue che cola, cioè evidentemente ha fatto le prove con l'inchiostro rosso di come veniva la colata, perché quel sangue è la cosa fondamentale che ci salva, che ci porta ai sacramenti, ci porta alla Chiesa. Nell'immagine la tradizione vuole che Tommaso si inginocchia al crocifisso e il crocifisso gli dice: Tommaso, hai parlato bene di me, bravo. Allora c'è una doppia tradizione, una di Tommaso che vuole dimenticare le sue opere perché non sono niente, un'altra che dice Dio lo autorizza, hai fatto bene a scrivere queste cose perché ci servono, eccetera. E qui avete degli altri personaggi che dialogano, fra cui una persona vestita chiaramente con un abito orientale, cioè si vede che siamo nel concilio di Ferrara a Firenze, dove c'era Pierozzi, eccetera, eccetera, venne l'imperatore di Costantinopoli a chiedere la crociata. Voi sapete che le crociate sono un problema complessissimo, ma le crociate vengono chieste dall'Oriente a Roma quando i turchi cominciano ad attaccare. Le crociate non sono contro gli arabi, non sono neanche contro i musulmani, le crociate non hanno mai voluto andare le crociate sono un errore, però sono una cosa storicamente concreta, sono voler liberare Gerusalemme dalle mani della presenza turca, cioè i turchi invadono l'Oriente, l'Occidente cerca di aiutare il Costantinopoli, che purtroppo poi invece finirà, e cerca attraverso questa cosa di arrivare fino a Gerusalemme. Poi faranno una serie di errori gravissimi crociati, ma adesso non possiamo entrare in questa. Bene, andiamo, ultima cappella che vediamo. No, non vediamo la biblioteca. E la tomba è del famoso Guglielmo Durando, che è l'autore di uno dei più importanti libri di architettura medievale, cioè lui descrive tutta la simbologia architettonica del Medioevo, ed è la sua tomba con il mosaico, però non possiamo, sono infinite le cose che ci sono qui dentro, no? Morone è uno dei grandissimi uomini del Concilio di Trento, di cui parleremo, cioè una di quelle figure sta esattamente questa, quindi ci benedica anche lui. Qui abbiamo un'altra delle cappelle, questo è il cardinal Torquemada, ma è non il Torquemada quello famoso. Sapete che il cardinal Torquemada è un'altra parte, l'inquisizione più terribile, non è quella medievale, questa è una cosa che non si, ma è quella dopo quella spagnola. Guidata dalla monarchia di Spagna, che era cattolica, che in qualche modo la Chiesa cerca di controllare, ma non, adesso non entriamo, però questo è il parente, mi sembra sia lo zio o il nipote, cioè questo è Giovanni Torquemada che ha vissuto qui e si è fatto qui la tomba da questa parte. E qui abbiamo questo famoso affresco di famosa pala d'altare, non è un affresco, è una tavola di Antoniazzo Romano Aquili. E con il cardinale, che era domenicano, perché l'inquisizione viene affidata nel 31 ai domenicani e nel 33 ai francescani, cioè appena nasce i papi li affidano ai domenicani e ai francescani, sono i due ordini che hanno che sono i frati inquisitori. Allora vedete che c'è quelle sono delle ragazze povere, cioè il cardinale Torquemada evidentemente aiutava le ragazze che avevano perso i genitori oppure le figlie delle prostitute, eccetera. E la Madonna gli dà la dote, di nuovo c'è la Madonna che riceve l'annunzio dell'angelo, vedete il padre, lo spirito, eccetera. E però la Madonna nel frattempo sta dando il sacchetto con i soldi per dare la dote ai poveri. Purtroppo non possiamo fare di più, dobbiamo andare, perché vale veramente la pena andare alla Casa da Tenza un attimo. Se voi tornate qui dovete un'opera di Michelangelo, è un'opera a cui hanno messo mano molti autori dopo di lui, cioè è arrivata qui incompiuta, quindi gli studiosi discutono di quali siano le parti, per me è evidentissimo nel viso e nella parte del corpo posteriore, cioè evidentissimo il modo con cui lui scolpiva, è stata però molto rifatta, pensate a questo orrenda taglio di croce che è stata, è il Cristo che porta gli strumenti della passione, la canna con cui viene colpito, la corona di spine e così via, cioè è un Cristo con la passione, e poi è stato coperto. Mi diverto a dire una cosa rinascimentale, trovate un articolo sul sito, sapete che nell'umanesimo Rinascimento c'è un periodo in cui si rappresentano moltissimo i genitali del Cristo, non è niente di scurrile, si rappresentano non nel senso blasfemo o volgare, ma per dire che è veramente uomo. Ci sono delle opere di Antoniazzo Romano dove c'è il bambino nato e la Madonna mette la mano esattamente lì, per dire, fateci attenzione, ce l'ho fatto veramente, non uomo maschio, per dire, è la debolezza dell'uomo, cioè non è la virilità, è la sua essere proprio veramente come tutti gli uomini, cioè piccolo, umile, povero, eccetera. No? Questo è un Cristo nudo, che manifesta tutte le sue cose, chiaramente poi dopo viene coperto, viene dalle opere successive, fra le varie aggiunte c'è anche l'aggiunta in bronzo. Usciamo di qua per andare a vedere il bisogno tempo.
Sì, grazie, esatto. Prego, prego.
Sono gentilissimi qui, solo ieri ho chiesto il permesso, hanno detto di sì subito, senza...
Sì, mi è preso un colpo stamattina, più che altro per un discorso, diciamo, gestionale, comunque, insomma. Allora, dunque, solo perché siete qui è perché dopo la catechesi sì, in chiesa... Sì, oh. Sì. Dunque, lui, senza flash, per favore, non si può.
Mi raccomando, non bisogna stare alle regole,
Se no non fate foto. Allora... Dunque, noi siamo strettamente legati alla Chiesa, cioè la storia di questa biblioteca è strettamente legata alla Chiesa. Dietro quella tenda verde si nasconde l'antico ingresso della biblioteca. Qui siamo inizio Settecento, per darvi un'idea. E non si sente?
Avvicinatevi in piedi, noi non può fare così la voce dovete
venire voi. La voce
è abbastanza
squillante. Allora, la biblioteca risale all'inizio del 1700, il legame con i domenicani sta nel fatto che il fondatore, che è questo signore dietro le mie spalle, Girolamo Casanate, affidò la sua personale biblioteca al convento della Minerva, ai Domenicani, che misero a disposizione questo spazio che era un giardino annesso al convento, alle spalle esattamente del convento, e quindi viene eretto questo edificio che tra l'altro vi segnalo che è uno dei primi edifici che mette in atto le regole biblioteconomiche, cioè come doveva essere costruito un edificio biblioteconomico. I Domenicani hanno amministrato la biblioteca per circa due secoli mirabilmente, chiaramente uno degli ordini veramente più colto, tra l'altro erano grandissimi teologi, infatti qui all'inizio del 1700, prima ancora di esserci la biblioteca, c'erano due cattedre di tomistica, si leggeva il testo di San Tommaso che è proprio lì su, e c'era un collegio di teologi, sei teologi tutti domenicani, che si riunivano. Quindi era un luogo sicuramente. I legami alla chiesa, sia per un discorso di spazi, cioè a livello urbanistico questo luogo era... Si entrava dalla chiesa, voi dovete pensare che tre secoli fa si accedeva dalla chiesa, non esisteva l'ingresso, questo moderno, che si rende necessario nel momento in cui il tutto viene requisito alla fine dell'Ottocento dallo Stato italiano. E oggi siamo, e in quel foglio troverete tutte le informazioni, una biblioteca pubblica, quindi di libero accesso, con degli orari ovviamente, e mirabilmente abbiamo questo spazio che è l'antica biblioteca casanatense, che oggi non è più la sala di lettura, ma è un luogo che noi utilizziamo per esposizioni, conferenze, lezioni, eccetera, eccetera. Esposizioni, mostre, che vi posso dire, anche concerti, facciamo un po' di tutto. E, quello che rimane veramente, il signore mi ha detto 50 anni fa, era così, è che effettivamente questa biblioteca si è conservata, forse anche perché è una zona che oggi è un po' più riservata, però effettivamente tutto quello che vedete, tranne gli arredi, è settecentesco, e abbiamo anche la possibilità di vedere com'era, nel senso anche come la collocazione dei libri, quello che era anche il concetto di biblioteca antica, la distribuzione del materiale per materia, per esempio strumenti scientifici che venivano forniti, cioè erano in una biblioteca a completare un pochino anche le dotazioni che venivano offerte allo studioso, vedete anche quello è un altro strumento scientifico. E anche visivamente abbiamo la possibilità di vedere che cosa? Il pensiero domenicano messo in atto, cioè questa distribuzione del materiale non è casuale, ma ha uno scopo, è una sorta di rappresentazione della metafora della conoscenza dell'uomo. All'inizio, infatti, quello è l'ingresso, ci sono le scienze umane, via via le scienze che studiano il mondo, e non è un caso che, arrivati al culmine, abbiamo la teologia, il diritto canonico, ma soprattutto qui, che è un altare assolutamente, le Bibbie in tutte le lingue. E quell'iscrizione che cosa ci dice? È un po' la chiave di volta di questo luogo. Che cosa cerchi tu, o lettore, tra mille libri? Uno solo è il libro, Tommaso. Quindi la biblioteca, cioè il libro per eccellenza, li raccoglie tutto. Quindi la conoscenza dell'uomo attraverso la conoscenza del mondo porta inesorabilmente a Dio. Quindi lì è la chiave di volta. E anche questa sorta di rappresentazione, qualche storico ha voluto vedere che cosa? L'uomo di chiesa. La scienza, vedete, rappresentata da quello strumento, e il busto di San Tommaso con il libro, con la Summa Teologia, che ovviamente è in alto all'apice di questa sorta di triangolo di sapienza, no? Che viene rappresentato. E questa iscrizione ci dà la lettura, cioè l'uomo arriva a Dio attraverso la conoscenza.
Io direi più meglio ancora, cioè San Tommaso ha la Bibbia sacra, sì, cioè è, sì. San Tommaso è l'interprete della Bibbia, cioè la teologia serve per capire la...
Certo. Sì, dico il discorso di quel disco, perfetto, che è comunque complicatissimo, da tradurre in maniera significativa, è che l'altare, che è questo è un altare, sì, raccoglie volutamente.
Però questi sono i libri biblici, insomma, sono
tutta
qui.
Tutta Bibbia qui, assolutamente, vedete, quindi ecco, ed è.
Capite che ci sono dei punti, quando si dice la Bibbia non era importante, non è esatto, cioè ci sono dei una persona di culto dovrebbe muoversi, è straordinario, bravissima questa ragazza. Questa ragazza, da quanti anni lavora qui?
Dieci anni.
Da 10 anni.
Grazie. Insomma, è appassionata. Brevemente, poi, insomma.
Dobbiamo purtroppo, no, però capite, potete tornare qui.
Sì, certo,
una cosa sola a livello, cioè, è straordinario quello che ha detto, e a livello visivo solamente, se una tot aveste tempo, c'è stato anni fa, è stata data la possibilità di passare nella biblioteca del Senato, perché cioè hanno aperto le porte, se voi fate il giro vi accorgete che tutto l'isolato, cioè che girando a sinistra, continuando il giro, è l'insula domenicana.
Esatto. Che noi
adesso c'è la biblioteca.
Che
si può ancora fare?
Sì, la facciamo in realtà. Ci sai, c'è un appuntamento, queste sono collegate, che si chiama Insula Sapienzi, che appunto ricostituisce tutto e di cui noi siamo la tappa finale, giustamente. Noi la facciamo circa 3 volte l'anno, dunque un appuntamento fisso, vi posso dire, è nella giornata del patrimonio, che è il 24 e il 25 settembre, quella è fissa. Molto probabilmente ne faremo una il 23 aprile, però non ho conferma sicura di questo. E allora no. E allora forse no. Quest'anno forse no. Salta. Appunto, poi dipende da calendario a calendario. Comunque quella certa è a settembre. Poi se voi vi ricollegate 24 o 25, non mi ricordo quali sono i giorni. Giornate europee del patrimonio in genere vengono pubblicizzate. In quella giornata del sabato noi facciamo questa cosa. Poi collegandovi sul sito troverete sia la possibilità di contattarci via email, mandando il vostro indirizzo email, se ce l'avete, e tramite il quale noi vi inseriamo nella nostra banca dati e vi informiamo mensilmente su tutto quello che facciamo. Altrimenti, se non avete voglia di questo, vi collegate e vi aggiornate di volta in volta voi autonomamente, no? Magari uno non vuole sovraccaricare la posta elettronica.
Lo trovate.
C'è tutto.
Ho fatto apposta. Due cose, poi andate via che chiamo l'altro gruppo.
Sì.
Una cosa storica che poi emerge, cioè qui come sapete, no, non lo sapete ma è bene saperlo, qui per esempio fra i grandi eventi avvenuti, proprio perché i domenicani erano gli inquisitori, avviene il processo di Galilei, cioè Galilei è stato qui, no? E come sapete anche lì, cioè, la Chiesa ha messo delle colpe gravi, però bisogna anche essere onesti nel dire, cioè Galilei non è stato, la Chiesa non era contraria al sistema eliocentrico, ma pretendeva che Galilei lo dicesse in maniera più ipotetica. Perché in realtà molti altri prima di lui, e il sistema eliocentrico è stato contestato da tutti, anche dai luterani, anche da... qui però avvenne il processo, questo evento tragico, che lui fu condannato a dire 7 salmi penitenziali ogni giorno, che poi fece dire alla figlia che era suora di clausura, e tragicamente avvenne questo fatto. Quindi lui è stato qui, e questo è il luogo dove lui ha fatto la biuria, diciamo, non qui esattamente, ma
nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva. Il tribunale poi, questo giusto per dirvi un dato importante, Tribunale dell'Inquisizione, io questa cosa non l'ho toccata, sennò sarebbe un mondo da dire, è in uno dei locali dell'attuale biblioteca della Camera dei Deputati, che è su via del Seminario. Qui c'è via del Seminario, qui c'è piazza San Macuto e questa è via di Sant'Ignazio. Quindi i domenicani da qui avevano accesso diretto tramite la chiesa al tribunale. Questo è molto interessante perché restituisce anche che cosa? A questo luogo quello che è stato, cioè un luogo anche di studio, cioè in cui i domenicani hanno lavorato nel loro mestiere di inquisitori, cioè loro studiavano qui, noi conserviamo libri che sono stati censurati e abbiamo i segni tangibili di questo lavoro, perché loro conservavano la copia di lavoro e noi abbiamo parte di queste copie. E queste copie venivano poi portate in tribunale, perché poi i domenicani sapete che avevano le più alte cariche, maestro di Sacro Palazzo, segretario dell'Indice, avevano quindi il potere, quindi avevano questa biblioteca come luogo per in parte svolgere questo lavoro, insomma poi al di là di tutto quello che...
Questo è importante, l'Inquisizione, proprio che è un tribunale serio, che poi ci vedete è sbagliata l'idea, ma conserva tutto, cioè non è una cosa che si fa con la violenza, ma... Se mancano le cose, non è perché sono ma perché Napoleone l'ha portate via, cioè nell'Inquisizione c'era parola per parola, il processo di Giordano Bruno dura 6 anni, in cui lui c'ha i test, si sente, lo si cerca di fargli cambiare idea, si scrive, cioè tutto si scrive perché è fatto, c'è il diritto, la regola suprema, non è l'arbitrio, no? Quindi si deve conservare sui templari, cioè tutto si conserva.
Infatti,
no?
Qualche storico ha parlato di questa come una biblioteca arsenale, perché poi qui si conservavano.
Certo, tu trovavi, potevi andare a guardare, certo.
Cioè, allora
anche
no.
L'uso negativo. Cioè.
Adesso sì. Qui 60.000 circa, in tutta la biblioteca abbiamo circa 400.000 volumi.
Bene.
Però non è la quantità.
Grazie.
Attenzione al drone.
queste cose, appunto, dall'Unità d'Italia, capite, noi amiamo l'Unità d'Italia e adesso c'è questa, sono luoghi che sono, era un unico luogo, adesso non lo sono più, insomma.